cominciamo con l'appello. Prego.
Diacci Enrico.
Presente.
Bacchelli Susanna.
Presente.
Diacci Marzia.
Presente.
Fabbri Mauro.
Presente.
Fracavallo Alessandro.
Presente.
Galiotto Gloria.
Presente.
Grossi Giorgia. Assente, ha comunicato la sua assenza e giustificato. E Martinelli Riccardo.
Presente.
Tioli Claudio.
Presente.
Turci Elisa. Zanardi Matteo.
Presente.
Ferrari Marco.
Presente.
Olivetti Giulia.
Presente.
Rossi Marina.
Assente.
Zenoni Dario.
Presente.
Rossi Barattini. Mario Enrico.
Presente.
I presenti sono 14. La seduta è valida.
Bene, passiamo all'ordine del giorno. Al primo, mozione di Rossi Barattini, Mario Enrico, capogruppo di Rinnovi, Lega Nord e Fratelli d'Italia, per indire in Emilia-Romagna un referendum consultivo al fine di attribuire alla Regione ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della Costituzione. Prego, Rossi.
1, 2.
Ok, perfetto. Allora, leggo la mozione. L'articolo comunque era il 116, vabbè, un dettaglio. Premesso che il 17 febbraio 2015 il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la deliberazione numero X638 avente ad oggetto l'indizione di referendum consultivo concernente l'iniziativa per l'attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione. Premesso che con la legge regionale del Veneto numero 15/2014, rubricata referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, il Presidente della Regione Veneto è stato autorizzato ad indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori veneti circa l'attribuzione alla Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Premesso che in data 22 ottobre 2017 si è tenuto un referendum consultivo in Lombardia e in Veneto al fine di conoscere il parere degli elettori circa l'attribuzione alla propria regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma 3 della Costituzione. Sempre premesso che la stragrande maggioranza degli elettori lombardi e veneti nel predetto referendum del 22 ottobre ultimo scorso ha votato a favore di un'attribuzione alle proprie regioni di ulteriori competenze legislative, cosiddetto referendum per l'autonomia. Ricordato che la Costituzione italiana, l'articolo 5, afferma che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Ricordato che a seguito della riforma costituzionale del titolo V, approvata nel 2001 tramite referendum, l'articolo 116,3 della Costituzione prevede la possibilità di attribuire alle regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia su iniziativa della regione interessata. Sempre ricordato che ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Sempre ricordato che lo Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato con legge regionale 31 marzo 2005, numero 13, afferma che la Regione trae la legittimazione della propria azione dal voto degli elettori, promuove la democrazia partecipata e il confronto permanente con le organizzazioni della società. Questo è il preambolo. L'Emilia-Romagna, regione autonoma entro l'unità della Repubblica, secondo le norme della Costituzione dell'Unione Europea e del presente Statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo della comunità regionale, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, articolo 1. Sempre ricordato che lo Statuto della Regione Emilia-Romagna, l'articolo 21, prevede come requisiti per indire il referendum consultivo la richiesta di 80.000 residenti nei comuni della Regione e o di 10 consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione, nonché di 4 consigli provinciali. Considerato che il rapporto della sussidiarietà 2014-2015 della Fondazione per la Sussidiarietà dimostra che un aumento delle competenze agli enti locali, regioni, province e comuni, stimola la crescita del PIL pro capite e che, di conseguenza, un maggior controllo delle risorse a livello locale porterebbe ad un rilancio dell'economia. Sempre considerato che la Regione Emilia-Romagna è sempre ai vertici della classifica delle regioni con il maggior residuo fiscale, ovvero l'ammontare di risorse che ogni anno i cittadini emiliano-romagnoli versano allo Stato, ma che non ritorna sul territorio come spesa pubblica volta a garantire beni e servizi, registrando un saldo positivo annuo pari a circa 17,8 miliardi di euro, confronto all'indagine condotta dall'Ufficio Studi della CGA di Mestre del 2012. Considerato che se parte dei predetti 17,8 miliardi di euro del residuo fiscale potessero essere spesi sui nostri territori, la ricostruzione dal terremoto sarebbe già stata ampiamente completata. Sempre considerato che con il regionalismo differenziato avremo anche l'Emilia-Romagna, come avverrà per Lombardia e Veneto a seguito del referendum consultivo del 22 ottobre ultimo scorso, un sistema di gestione della cosa pubblica più efficace, più efficiente e maggiormente funzionale per il soddisfacimento dei bisogni di chi vive, opera ed investe nella nostra regione. Considerato che i comuni sono, in base al principio di sussidiarietà richiamato dalle normative costituzionali e statuarie, il livello di governo più vicino ai cittadini, essi infatti sono i primi enti a cui la popolazione si rivolge per le proprie istanze. Considerato che i comuni sono il nucleo costitutivo della regione Emilia-Romagna e un ente fondamentale per l'autogoverno e la democrazia diretta, e che il referendum è lo strumento di partecipazione diretta più consono e coinvolgente per la cittadinanza e la democrazia, in particolare una tematica di primaria rilevanza come l'autonomia regionale, che il referendum altresì lo strumento più adeguato a dare agli esecutivi un potere negoziale di spessore e un forte mandato al cambiamento, che, al pari delle regioni Lombardia e Veneto, sarebbe opportuno che anche il Consiglio regionale emiliano-romagnolo potesse approvare con legge regionale l'indizione di un referendum consultivo in materia di autonomia differenziata. Come detto, ad oggi l'articolo 21 dello Statuto regionale non prevede la possibilità di indire un referendum consultivo per mezzo di approvazione di una delibera consiliare regionale. Che la dichiarazione di intenti sottoscritta dal Presidente della Regione Emilia-Romagna e dal Presidente del Consiglio in data 18 ottobre 2017 si limita a considerare in via del tutto generica per l'ottenimento di maggiori forme e condizioni di autonomia solo alcune delle materie menzionate dall'articolo 116,3 della Costituzione, tralasciando le restanti e ignorando il problema del residuo fiscale, così come le modalità e le fonti di finanziamento del nuovo assetto di competenze. Sempre ritenuto che i cittadini emiliano-romagnoli, pertanto, ad oggi sono rimasti purtroppo esclusi da qualsiasi tipo di consultazione inerente al loro futuro in termini di ulteriori competenze da assegnare alla Regione e di finanza pubblica regionale. Per i motivi sopra esposti, il Consiglio Comunale di Novi di Modena, Mo, impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi presso il Presidente della Regione Emilia-Romagna e la Giunta regionale per ottenere la modifica dell'articolo 1 dello Statuto regionale, introducendo la possibilità di indire referendum consultivi anche attraverso l'approvazione di apposita delibera da parte del Consiglio regionale. In secundis, successivamente, l'approvazione da parte del Consiglio regionale di una delibera di indizione di un referendum regionale consultivo sull'attribuzione di tutte le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ex articolo 16 della Costituzione alla Regione Emilia-Romagna, come avvenuto nelle regioni Lombardia e Veneto. Mario Enrico Rossi Barattini, capogruppo del gruppo consigliare, Rinnovi Lega Nord Fratelli d'Italia. Grazie.
Ci sono domande? Ci sono richieste di chiarimenti? Se non ci sono domande o richieste, possiamo aprire il dibattito.
Comincio io? Non so.
Bene.
Se volete.
Mario Barattini.
No, vedo che vedevo silenzio, se qualcun altro... Sostanzialmente questa è una mozione, indubbiamente il potere negoziale che ha un comune rispetto alla regione è indubbiamente limitato, però io penso che partendo dalle piccole cose si possono creare perlomeno i presupposti per crearne di maggiori, e dato che appunto non si sta parlando di mozioni dove si impegna il sindaco ad andare a Roma per negoziare Gentiloni, ma si chiede semplicemente di andare a Bologna, che è qua vicino, a cercare di negoziare questo tipo di competenze da attribuire ai nostri territori, perché avere quasi 18 miliardi di euro di residuo fiscale trovo sia... è un'assurdità, cioè vuol dire che noi delle tasse che paghiamo 18 miliardi di euro non tornano in Emilia Romagna. Io in maniera anche forse un po' provocatoria ho scritto che Novi sarebbe stata già ricostruita, poi Novi ha problemi secondo me più legati alla burocrazia, all'inefficienza della macchina pubblica nel velocizzare la procedura, ma al di là di quello c'è anche una mancanza comunque di fondi sicuramente. Ecco, con 18 miliardi di euro, che credo sia una finanziaria quasi in sostanza, da poter, se magari non 18, facciamo 15 perché 3 li lasciamo a Roma per mantenere qualche regione che ha bisogno e che assume qualche forestale in più, se noi potessimo avere almeno anche parte di questi 18 miliardi sui nostri territori da spendere, credo che questo sarebbe qualcosa di positivo e sarebbe un bel segnale se il nostro sindaco cercasse di negoziare questo con Bonaccini. E la risposta di dire ma tanto Bonaccini l'ha già fatto è una risposta secondo me fondamentalmente priva di sostanza, perché se fermate un Emiliano Romagnolo per la strada, uno qualsiasi, e gli chiedete se è a conoscenza del fatto che Bonaccini ha già sottoscritto col governo una richiesta del genere, nessuno lo sa fondamentalmente. E per questo che io chiedo il referendum, perché io lavoro molto su Milano e lì tutti lo sanno che c'è stato un referendum, le competenze, stessa cosa in Veneto perché mia madre abita lì e quindi spesso vado a trovarla e vi posso garantire che anche in Veneto è stata molto sentita, infatti addirittura in Veneto c'era un quorum che è stato raggiunto. In Emilia Romagna nessuno lo sa dei cittadini, perché fondamentalmente la politica è poco seguita. Credo che il referendum sia lo strumento migliore per coinvolgerli, perché magari i cittadini dicono anche di no, dicono no all'autonomia fiscale. A noi va bene che 18 miliardi di euro li buttiamo nel gabinetto, li lasciamo a Roma per mantenere qualche statale in più o per mantenere, per comprare gli F-35, per comprare queste spese straordinarie che l'Italia purtroppo si assume per il ponte sullo stretto, non lo so, magari dicono anche di no, però io penso che sarebbe importante coinvolgerli con un referendum, farlo, bypassarli, andando direttamente a negoziare col governo, forse sì, risparmierai quei 20 milioni di euro che ha speso il Veneto per fare il referendum, ma penso che sia comunque una spesa con un fine e oggettivamente che dà un mandato per ottenere più competenze e un maggiore ritorno poi di capitale di questo residuo fiscale. Perché parliamoci chiaro, se Bonaccini otterrà qualcosa sarà solo grazie al referendum Veneto e Lombardo, non di certo perché non di certo grazie alla sua capacità, posto che gli intenti che lui ha stipulato col governo sono parte delle competenze dell'articolo 116, non tutte. Noi della Lega le vogliamo tutte, perché pensiamo che la nostra regione sia in grado di autoamministrarsi. Grazie.
Grazie Rossi. Qualcun altro vuole intervenire? La parola al sindaco di Acerrico.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, il tema della partecipazione dei cittadini sicuramente è un tema molto sentito, molto forte, e anche alcune delle riflessioni che sono contenute nella mozione del consigliere Rossi Barattini possono essere condivisibili. Io però vorrei citare anche un altro dato, che anche la Lombardia, che ha fatto il referendum, poi si ritrova al tavolo insieme al nostro presidente regionale Bonaccini a fare esattamente la stessa trattativa che sta facendo la regione Emilia-Romagna, con un percorso semplicemente istituzionale, un percorso che è vero che è meno conosciuto rispetto a quello che è stato fatto in Veneto, che è stato fatto in Lombardia. Però in Lombardia non tralasciamo che i 50 milioni per il referendum, perché si parla di una cifra di questo livello. Poi è vero che sono state acquistate delle attrezzature, che la spesa non era solo relativa alla consultazione, però intanto i 50 milioni sono serviti per dare al presidente della Lombardia lo stesso incarico sostanzialmente che ha avuto anche il presidente dell'Emilia Romagna. Sono insieme al tavolo delle trattative. Quindi diciamo che riconoscendo comunque lo strumento referendario come uno strumento efficace, ma certe volte anche lo strumento istituzionale, noi abbiamo un Parlamento regionale eletto che ha una sua funzione, che è stato consultato, perché ci sono appunto i vari passaggi istituzionali in cui la Giunta regionale il 28 agosto ha approvato il percorso per la richiesta dell'autonomia. Dopodiché l'Assemblea regionale ha approvato il 3 ottobre lo stesso tipo di percorso, ha dato mandato al Presidente per avviare il negoziato col Governo. Il 18 ottobre, come c'è scritto anche nella mozione, si è avviato questo negoziato senza spendere neanche un euro per il referendum. Siamo arrivati pari alla Lombardia. Poi è chiaro, i lombardi sono più consapevoli, hanno avuto più informazione, ma secondo me, adesso non vorrei dire, anche noi abbiamo avuto la stessa informazione, perché le televisioni non hanno parlato di altro per un buon periodo nel momento in cui c'è stato il referendum, e sostanzialmente i soldi non sono stati spesi, perché alla fine è vero che si parla di autonomia delle varie tematiche, insomma, dell'articolo 116, e la Regione ha fatto sostanzialmente un focus su quattro temi, ma le quattro aree che sono il lavoro e l'istruzione professionale, la ricerca, l'innovazione, la sanità e l'area relativa al territorio, all'ambiente e alle infrastrutture, secondo me per una regione come l'Emilia-Romagna porta avanti un discorso di autonomia ampio e soddisfacente. Non è che siano rimasti fuori dei temi, diciamo, importanti. Quindi è vero che sono quattro le aree su cui si sta lavorando per l'autonomia, però sono comunque aree molto forti, molto così sostanziali, diciamo, per la nostra regione. Io non credo che il referendum sia lo strumento adatto in questo caso. Forse è un po' troppo facile recarsi alle urne e dire sì, vogliamo che i nostri soldi rimangano qui. È molto facile strumentalizzare questo tipo di consultazione e convincere un po' tutti ad andare a votare, insomma, senza poi riflettere esattamente su quali sono i temi, quali sono gli oggetti del contendere. Quindi io per questo motivo, insomma, non sono d'accordo, non mi ritrovo con questa impostazione della mozione, e anticipo già che il mio voto sarà contrario.
Alla fine c'è qualcun altro che vuole intervenire? Okay. Dario Zenoni, centro-sinistra.
Buonasera a tutti. Anticipo che, insomma, condivido quello che ha detto il sindaco stasera, faceva anche parte del mio intervento. Cioè, è importante valutare il fatto che dopo la sottoscrizione di intenti tra il governo dello Stato e la Regione, cioè, il tavolo delle trattative con lo Stato sta andando avanti. Tra l'altro hanno fatto due incontri in praticamente 10 giorni, uno a Bologna e uno a Milano, quindi, insomma, diciamo che si stanno... Anche da parte del governo c'è un interesse importante. Cioè, pensare che un sottosegretario fa due incontri in 10 giorni, uno a Bologna e uno a Milano, insomma, vuol dire che l'interesse c'è da parte di entrambi. Ma volevo anche aggiungere due cose importanti. I referendum che ci sono stati comunque in Lombardia e in Veneto non è che chiedevano l'autonomia fiscale, cioè, quindi questo è importante da valutare. Chiedevano il percorso che sta facendo in questo momento l'Emilia Romagna, che essendo un governo, giustamente, come si dice, eletto, hanno valutato che non c'era bisogno di fare un referendum, perché il governo ha valutato migliorativo già questo passaggio nei confronti del governo. Poi, adesso, parlando del terremoto, è stato citato, però visto che c'è scritto nella mozione, insomma, ricordo a tutti che il Friuli è una regione a statuto autonomo, ma insomma, anche loro ci hanno messo 12 anni a ricostruire, erano anche dei tempi molto più verdi dei nostri, quindi, insomma, è un percorso. Noi a confronto di loro abbiamo ancora 7 anni, insomma, si sta lavorando, c'è ancora tantissimo da fare, si può sempre migliorare, però nonostante sia stata una regione autonoma, insomma, gli anni purtroppo con una tragedia del genere ci vogliono, anche se non sei regione autonoma, insomma.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Gagliotto Gloria, lista civica, prego.
Allora, buonasera. Mi sentivo solamente di aggiungere, perché mi trovo concorde a tutto quello che è stato detto fino a questo momento da parte del sindaco e anche del consigliere Zenoni. Mi permettevo solamente di aggiungere una mia curiosità, e mi domandavo come mai una tematica che a lei, Rossi Barattini, o comunque al suo partito, preme così tanto, perché giustamente ci sono anche delle buone fondamenta, per l'amor del cielo, però mi chiedo come mai chiedere a un comune come quello di Novi di Modena di prendersi singolarmente e andare in regione, quando magari se lei avesse chiesto, per dire, di provare a coinvolgere da prima l'Unione Terre d'Argine per poi arrivare in regione con una voce un pochettino più grossa, forse poteva essere una cosa anche più praticabile. E magari l'avrei vista anche meno come una strumentalizzazione politica, come spesso avviene in questi ambiti. Tutto qua, nel senso, si poteva secondo me procedere in altre modalità per ottenere comunque il risultato che lei voleva, ecco. Però, ripeto, presentare una mozione del genere in un comune che sappiamo che fa parte dell'Unione Terre d'Argine, in più lei ha ribadito anche prima che sa perfettamente che si parte dalle cose piccole per arrivare magari al grande, Quindi lo step da affrontare prima sarebbe stato l'Unione Terre d'Argine per poi arrivare alla Regione. Era solo un piccolo appunto. Grazie.
Grazie. Qualcun altro? Se non c'è nessun altro, io lascerei la replica. Prego, Barattini, prego. La parola a Rossi Barattini, rinnovi. Eccomi.
No, faccio una brevissima replica, la prima replica la faccio perché è quella più semplice come osservazione, ma non perché non è fondata, perché è quella più immediata. Appunto, lei dice partire dalle cose basse, ma l'Unione Terre d'Argine tendenzialmente è sovraordinato come organo rispetto a un comune, perché è un'unione di comuni, quindi a maggior ragione se partiamo dal basso, nel senso bisogna partire da un comune, prima cosa. Seconda cosa, noi come Lega, perlomeno io non ho la rappresentanza in Terre d'Argine, se no sicuramente avrei cercato di presentarla anche lì. Purtroppo abbiamo un solo consigliere, se ne avessimo avuti due in opposizione ne avremmo mandato almeno uno in unione, quindi essendo qui l'ho presentata qui. Questa mozione è stata presentata da tutti i consiglieri leghisti dell'Emilia sostanzialmente, ma del nord in generale, sono pochissimi comuni in cui non è stata presentata, quindi non è un pretesto per dare fastidio al sindaco, al dottor Diacci, ma semplicemente è una politica in cui io credo e in cui sostanzialmente è stata un po', c'è stata fornita e io l'ho presentata, non vedo nessun tipo di pretesto e non la vedo pretestuosa in questo senso qua. Piccole note, prima il dottor Diacci, il sindaco, eccepiva sul costo del referendum dei 50 milioni dei Lombardi. Sì, 50 milioni per acquistare questi tablet che poi sono già stati trasmessi alle scuole, quindi le scuole lombarde si sono trovate ad arrivare dei tablet da riutilizzare nei propri istituti. Io a scuola non ho mai avuto, ai miei tempi, mi sono diplomato nel 2007 al liceo Tassoni di Modena, il computer e il tablet era un sogno, l'idea di avere in classe un tablet potrebbe tornare utile, perché no, per degli studi, creare dei laboratori. Questi tablet utilizzati per il voto elettronico sono stati poi riciclati, quindi 50 milioni di euro che in parte, come dire, vengono, se si può dire, riassorbiti con questo utilizzo. E poi l'altra cosa, lui dice, ma Bonaccini ha ottenuto che, allora parliamoci chiaro, Bonaccini si è mosso palesemente dopo l'avvio della procedura di indizione referendum avviata dalla Lega, non è una battaglia di sinistra quella storica dell'autonomia fiscale dei territori, è una battaglia storica della Lega. La sinistra, per non lasciare, e lo sappiamo tutti, alla Lega la battaglia, il baluardo dell'autonomia fiscale, ha deciso di avviarsi in Emilia Romagna in questo modo. Perché? Perché ci sono le elezioni politiche, hanno paura di perdere sostanzialmente nei collegi, hanno paura di avere una debacle al nord, e i sondaggi lo dicono, e per non lasciare solo a noi questa battaglia, Bonaccini si è alzato una mattina dicendo anche noi vogliamo l'autonomia fiscale. Posto che, parliamoci chiaro, se otterrà qualcosa Bonaccini, lo otterrà perché c'è stato Maroni e c'è Zaia che hanno avuto questo forte mandato, non credo che lo otterrà perché lui è bravo e negozia bene, lo otterrà perché gli altri due arriveranno e pretenderanno, e quindi anche lui otterrà. Sono sicuro che se non ci fosse stato il referendum, non fosse stato indetto il Lombardia-Veneto, A, Bonaccino si sarebbe mosso, B, se l'avesse fatto, non credo che lo farebbe con questo impeto, perché è ovvio che se Zaia e Maroni ottengono 10, lui non può ottenere 8, e quindi pretenderà anche lui 10, loro pretenderanno 10 perché hanno un mandato popolare, e lui, per farsi valere del fatto che non ha speso questi 20 milioni che ha speso il Veneto e i 50 della Lombardia, ma Lombardia per i tablet, ricordiamolo, che danno alle scuole, lui, diciamo che non dico che do i meriti a quello che otterrà la Lega, ma parliamoci chiaro, è una questione di logica prima ancora che di politica, è ovvio che lui otterrà grazie agli altri due, perché salirà su quel carro lì dell'autonomia. E poi lei dice prima, no ma guarda qua i cittadini, sostanzialmente anche qui è conosciuto questo tema, evidentemente lei, dottor Diacci, ha tutte persone come amici attorno a lei, colti, che si informano e leggono i giornali. Io credo che la stragrande maggioranza dei miei amici non sa che Bonaccini sta avviando questa procedura. Se lei gira per Modena, ferma una persona per la strada, mia nonna stessa non credo lo sappia. Quindi invece io, che ultimamente lavoro tantissimo a Milano, le assicuro che in strada non si faceva altro che parlare di questo, dall'anziana pensionata al giornalaio. Io non credo che il giornalaio di fronte a casa mia a Modena sappia che Bonaccini ha avviato questa procedura, quindi io credo che il referendum è uno straordinario strumento, soprattutto perché mette a conoscenza, e andrebbe implementato di più in Italia, secondo me, e spesso e volentieri non purtroppo non viene utilizzato. L'ultima stoccata, quando a un certo punto lei, dottor Diaci, ha detto è facile strumentalizzare il referendum, perché è ovvio che strumentalizzandolo così la gente va a votare sì. Non è vero, il referendum renziano aveva come indizione, era rubricato taglia ai costi della politica, taglia ai parlamentari, taglia al CNEL, aboliamo le province, e la gente ha votato no. Quindi non è sempre vero che quando si propongono cose banali la gente va e vota sul serio. Sì, va bene, tagliamo, vogliamo i soldi noi, così. Perché, allora, per una questione di logica, leggendo il testo della riforma costituzionale di Renzi, c'era da votare sì. Perché? Perché il Senato costava meno, perché le province venivano, poi in verità non venivano abolite, però vabbè, comunque si aboliva il CNEL, quindi qualche risparmio, miserrimo, rinunciando a democrazia, creando un sistema, secondo me, fallato al di là di tutto, forse un risparmio di qualche decina di euro c'era, però la gente ha votato no lo stesso, quindi non è vero che il referendum è così facilmente pilotabile. E anche il referendum costituzionale fatto dal centrodestra nel 2006 fu bocciato, e anche lì venivano ridotti i parlamentari e la gente votò no anche lì. Quindi non è vero che, come dice lei, è facile strumentalizzarlo, è facile pilotarlo, è facile avere delle vittorie quel referendum, non è sempre detto. Con questo concludo e passiamo al voto, non so.
Grazie. Passiamo alla dichiarazione di voto. Passiamo alla dichiarazione di voto. Chi prende la parola? Non c'è. Bene, allora passiamo al voto. No. Quindi passiamo al voto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? A favore Rossi Barattini e Diaci Marzia.
Quanti? 13?
13 contrari, quindi la mozione è respinta. Passiamo all'ordine del giorno. Andiamo avanti con l'ordine del giorno numero 2. Ok? Sì? Andiamo avanti. Ordine del giorno presentato da Olivetti, capogruppo di Insieme al centro-sinistra, relativo ad antifascismo e nuovi fascismi. Prego, Olivetti.
Funziona? Sì. Allora, non so se premettere adesso il discorso che mi ha anticipato prima il vice sindaco, dimmi tu come preferisci che...
Semplicemente, se desiderate procedere con due ordini del giorno e li voteremo, o se vi va la proposta di ritirare entrambi per poi lavorare assieme a uno congiunto che estendo anche tutte le parti di minoranza.
Allora, sì... perché casomai per chi anche del pubblico, cioè spieghiamo un attimo se siete d'accordo, perché sennò diventa un po' critico. Allora, prima dell'inizio del consiglio comunale ci è stato consegnato dal vice sindaco un ordine del giorno diverso dal nostro, con lo stesso oggetto, un oggetto simile dal titolo antifascismo, nuovi fascismi e totalitarismi, chiedendo appunto, come diceva adesso il vice sindaco, di poter ritirare il nostro e a poterci accordare un testo comune, o se questo non era possibile di votare i due ordini del giorno. Noi chiederemmo 10 minuti di sospensione per riflettere un attimo sul da farsi, dato che ci è stato consegnato solo questa sera.
Sì, infatti, d'accordo, per 10 minuti di sospensione.
Grazie.
Completo semplicemente la dichiarazione del capogruppo Olivetti, qualora riteneste opportuno di rinviare per fare un testo comune, in quel momento, in quel luogo in cui si discuterà, invito anche Rossi Barattini a partecipare a un eventuale testo il più allargato possibile. Questo è un invito, non è un obbligo, è semplicemente un invito.
Bene, la parola alla Giulia Olivetti.
Ok. Allora, come prima cosa, anche nel rispetto del pubblico presente, secondo noi sarebbe corretto dare lettura intanto degli ordini del giorno. Quindi, se siete d'accordo, io inizio con leggere il nostro.
Prego.
Oggetto: antifascismo e nuovi fascismi. Premesso che i valori dell'antifascismo, quali libertà, democrazia, pace, uguaglianza e solidarietà, sono il fondamento della nostra Repubblica e della nostra Costituzione, la Costituzione nata dalla Resistenza. In Italia e in Europa si assiste alla inquietante avanzata dei nuovi fascismi, accompagnati da razzismo e xenofobia, sempre più prepotenti e spregiudicati e sempre più organizzati. Si pensi ad esempio alle recenti elezioni in Germania che hanno visto l'ingresso massiccio nel Parlamento tedesco dell'AfD, un partito di estrema destra ultraconservatore, o in Austria, dove il partito di estrema destra, FPÖ, è addirittura diventato il secondo partito del paese. Uno studio denominato La Galassia Nera, commissionato dall'ANPI nazionale, sul dilagare del fascismo nei social network, rivolto in particolare alle pagine Facebook, ha dimostrato la presenza di 3.600 pagine con contenuti che si rifanno all'ideologia fascista, alcune nostalgiche, altre probabilmente le più pericolose, in cui il fascismo si reinventa in reali formazioni politiche che fanno proseliti utilizzando i nuovi strumenti di comunicazione di massa. Tale indagine ha inoltre rilevato la presenza di un vasto associazionismo riconducibile all'estrema destra che si occupa dei temi più disparati, ecologia, cura degli animali, escursionismo, e che attraverso queste realtà associative tenta di ottenere visibilità, riconoscimento e soprattutto diffusione di quei disvalori propri del fascismo che con l'altruismo non hanno nulla a che fare. Considerato che la 12ª disposizione della Costituzione vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista, e che la legge Scelba e Mancino identificano il reato di apologia di fascismo e vietano la propaganda fascista e razzista. Nonostante la Costituzione e le leggi che ne danno attuazione, le azioni concrete e le manifestazioni di movimenti e formazioni politiche neofasciste come Forza Nuova e Casa Pound sono sempre più diffuse e pervasive, anche in territori con una tradizione antifascista e democratica radicata come la regione Emilia-Romagna. Un attivismo che è favorito e si innesta sulla crisi economica, sociale e culturale, sulle paure che questa situazione sta suscitando in vasti strati della popolazione, dando risposte sbagliate a problemi reali. Non da ultimo, un attivismo che ottiene consensi sfruttando la paura e l'insofferenza nei confronti dei migranti, degli ultimi arrivati, indicati come responsabili di tutto e utilizzati come arma di distrazione di massa da molti troppi partiti. Sempre più spesso le realtà neofasciste godono di una agibilità politica anche nei luoghi di rappresentanza, che da un lato non è sufficientemente contrastata dalle istituzioni, dall'altro è favorita da una preoccupante perdita di memoria storica. Anche nel nostro comune, in particolare nel dibattito sui social media, si assiste a episodi di intolleranza, in particolare legati all'arrivo di altri 6 profughi sul territorio. Ritenuto che occorre creare un fronte comune contro tutti i fascismi, non solo quello classico ma anche quello che assume la forma dell'autoritarismo, della limitazione della libertà, dell'incremento delle disuguaglianze, della spinta al decisionismo, caratteristiche del tutto contrastanti con il principio della sovranità popolare sancito dall'articolo 1 della Costituzione. Le tendenze all'egoismo e al razzismo amplificate dalla crisi economica e dalle tensioni sociali ci sono e vanno combattute, non tanto con la propaganda, ma con politiche che attuino quei valori antifascisti di libertà, giustizia e uguaglianza posti a fondamento della nostra Costituzione e della nostra democrazia. Impegna la Giunta e il Consiglio Comunale a contrastare le manifestazioni neofasciste e antidemocratiche, anche intervenendo presso le istituzioni preposte, in particolare la prefettura, per pretendere il rispetto della Costituzione e l'applicazione delle leggi che vietano l'apologia di fascismo e la propaganda fascista e razzista. a organizzare iniziative e azioni concrete per diffondere la conoscenza storica in merito al fascismo e all'antifascismo e alla resistenza, elementi fondativi della nostra democrazia. A intraprendere un percorso di confronto anche tramite la prima commissione consiliare per la modifica dello statuto del comune di Novi di Modena al fine di introdurre la salvaguardia dei valori di libertà e antifascismo alla stregua di quanto fatto da altri comuni italiani come Reggio Emilia, a realizzare azioni concrete per costruire quel fronte comune contro tutti i fascismi, favorendo la collaborazione con partiti e associazioni che si richiamano realmente nell'agire politico quotidiano ai valori dell'antifascismo. Ora, credo che dico due parole, poi lascio, se siete d'accordo, la parola a voi per la lettura del vostro ordine del giorno. Io credo che noi siamo disposti al confronto ed eventualmente anche a ritirare il nostro ordine del giorno per arrivare a un ordine del giorno condiviso, però insomma anche onde evitare di perdere tempo inutile, ci sono alcuni punti che noi non ritroviamo nel vostro ordine del giorno e che riteniamo assolutamente imprescindibili. E sono: uno, la richiesta fatta nel dispositivo di provare a confrontarci, quindi non è una richiesta perentoria ma è proprio la richiesta di un confronto per arrivare a inserire nel nostro statuto comunale i valori antifascisti, e come hanno fatto poi anche altri comuni, perché in realtà nel regolamento del comune di Novi c'è già un richiamo ai valori della salvaguardia dei valori della democrazia, ma non nello specifico dell'antifascismo, e questo vorremmo intraprendere un percorso in questo senso. E anche il richiamo, insomma, non siamo disposti a rinunciare al richiamo agli episodi quotidiani che stanno succedendo, e quindi alle manifestazioni delle nuove forze fasciste, Forza Nuova, Casa Pound, che si sono proprio verificate nel nostro territorio, come anche il dilagare delle espressioni di stampo fascista sui social media. Perché crediamo che questi aspetti sono quelli che rendono questo ordine del giorno calato sulla nostra realtà, quindi che lo lega più al territorio. Insomma, al di là di questi due punti che noi riteniamo fondamentali, siamo disposti ad aprire il confronto. Ecco.
Grazie Giulia. Io darei la parola a Bacchelli Susanna, assessore all'urbanistica e all'ambiente, per ribadire
la lettura.
Leggi, prego.
Ordine del giorno presentato da noi di Sta Civica. Oggetto: antifascismo, nuovi fascismi e totalitarismi. Premesso che la Costituzione della Repubblica Italiana, alla 12ª disposizione transitoria, stabilisce il divieto di ricostituzione del partito fascista. È vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48 sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e all'eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista. La legge 20 giugno 1952, numero 645, norme di attuazione della 12ª disposizione transitoria e finale, comma primo della Costituzione, cosiddetta legge Scelba, in materia di apologia del fascismo, sanziona chiunque fa propaganda per la costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione del disciolto partito fascista, e chiunque pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Con la legge 20 giugno 1952, numero 645, sono state emanate norme positive che puniscono in concreto qualsiasi attività diretta alla restaurazione del disciolto Partito Nazionale Fascista, anche se simulato sotto diversa denominazione. La legge 25 giugno 1993, numero 205, cosiddetta legge Mancino, è oggi il principale strumento legislativo che l'ordinamento italiano offre per la repressione dei crimini d'odio e che sanziona e condanna gesti, azioni e slogan legati all'ideologia nazifascista e aventi per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. La legge punisce anche l'utilizzo di simbologie legate a suddetti movimenti politici. Considerato che l'articolo 1 della Costituzione recita: «L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». La denominazione di Repubblica venne scelta dai Costituenti per dare atto, nel modo e nella sede più solenne possibili, dell'esito del referendum sulla forma di Stato, svoltosi poco più di un anno prima del dibattito alla Costituente, il 2 giugno 1946, per sottolineare la contrapposizione al regime precedente, tale per cui l'articolo 139 stabilisce che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. La Repubblica Democratica rifiuta qualunque valore o principio assoluto, salvo quello del metodo democratico di governo. Con il termine fascismo o totalitarismo in genere si possono identificare e assumere forme diverse di azioni o formazioni che hanno come comune connotato l'autoritarismo, il diniego delle libertà e dei diritti dei cittadini, il razzismo, l'uso della forza e della sopraffazione, della violenza in genere, che contrastano i principi di libertà, uguaglianza e dignità che sono il cardine dei valori costituzionali. Constatato che il neofascismo organizzato si insinua non solo nel nostro paese, come reazione e conseguenza della grave crisi politica ed economica, con il rischio di minare le democrazie e di renderle preda dei populismi per catturarne un facile consenso. Contrastare questo, come ogni altra forma di totalitarismo, è un compito sia politico che culturale, attraverso un lungo e costante lavoro educativo, svolto giorno dopo giorno nei luoghi di lavoro, di incontro, nella vita quotidiana, con la promozione dell'esempio, della tolleranza, della pazienza e della coerenza. Fondamentale è e sarà il ruolo della scuola per condurre le giovani generazioni alla conoscenza del rispetto reciproco, al significato di legalità, al ruolo sociale delle regole, alla conoscenza di un tragico periodo della nostra storia, alla nascita della Costituzione e dai valori sui quali essa si fonda. Ed ancora più fondamentale deve e dovrà essere il ruolo delle istituzioni nel garantire la legalità e sostenere percorsi che a questo tendano. Ritenuto che la nostra Costituzione, a cominciare dalla sua stessa struttura, prima i principi fondamentali, poi i diritti e i doveri dei cittadini, infine l'ordinamento della Repubblica, individua una società di persone titolari degli stessi diritti e doveri, una società che include, che prevede forme di tutela particolare per i soggetti più deboli, con una ispirazione decisamente pacifista, che disegna una distribuzione di poteri e responsabilità tale da assicurare la più ampia partecipazione e una complessiva situazione di equilibrio. Una cittadinanza attiva non si risolve in qualche atto propagandistico o pubblicitario, ma implica una partecipazione effettiva e concreta, fatta di argomentazioni, di confronti e di proposte concrete tali da potere e dovere essere accolte. Le nostre radici costituzionali ci insegnano che nessuno è più uguale degli altri e che la difesa più solida e forte di questa convinzione sia nell'articolo 1 della Costituzione. Preso atto che nel nostro comune è stata sempre presente una vocazione antifascista e democratica che deve continuare ad essere condivisa e riaffermata. La memoria della nostra storia e dei suoi valori deve essere tramandata e difesa contro qualsiasi intimidazione, nel rispetto dei nostri avi e per il futuro delle nuove generazioni, mantenendo sempre saldo il ricordo di eventi significativi come la strage degli intellettuali, così denominato il rastrellamento nazifascista avvenuto il 7 agosto 1944 a Rovereto sulla Secchia, dove avvenne tra il 17 e il 18 marzo 1945 una delle battaglie più rilevanti della pianura modenese. La manifestazione contro la guerra organizzata dalle donne di Nove di Modena il 20 ottobre 1944. L'assalto partigiano ai reparti delle Brigate Nere a Casermati presso Villa delle Rose a Nove di Modena del 27 ottobre 1944, mentre l'offensiva alleata si fermava all'altezza della linea gotica. Nonché tutti coloro che hanno combattuto anche a costo della loro vita per affermare la libertà e la democrazia di cui noi tutti ancora oggi godiamo. L'attuale amministrazione, fin dal suo insediamento, ha sostenuto con fattivo impegno iniziative rivolte ad una cittadinanza responsabile, al senso civico ed al rispetto delle regole, anche attraverso il progetto educativo scolastico Vivere la legalità è vivere la libertà, che vede protagonisti i bambini ed i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Renzo Gasparini. Appare sempre più necessario sviluppare iniziative, documentazione e dibattiti rispetto al recupero della memoria storica e della tutela dei diritti sociali e civili, per evitare il ripetersi degli errori della storia, salvaguardando i diritti imprescindibili della persona sanciti dalla nostra Carta Costituzionale e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che ci sono stati donati dai nostri padri costituenti. Per questi motivi, ritenuto altresì necessario coordinarsi con le forze dell'ordine e con la prefettura affinché non si svolgano manifestazioni apologetiche del fascismo nel territorio comunale, il Consiglio Comunale si impegna ed impegna il Sindaco e la Giunta del Comune di Nove di Modena a continuare nella programmazione ed organizzazione di iniziative e di progetti per mantenere la memoria storica e promuovere la cultura democratica attraverso la collaborazione con le associazioni e i soggetti a questo votati, coinvolgendo anche le istituzioni scolastiche, a portare il problema dei nuovi fascismi e dei totalitarismi all'attenzione della popolazione, in particolare dei soggetti più giovani e vulnerabili alla mitologia neofascista e totalitaria, a garantire il rispetto della legalità democratica attraverso meccanismi di intervento regolamentari che consentano, ad esempio, di limitare o negare il rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, di fornire il patrocinio oppure contributi, eccetera, ad associazioni soggetti che presentino richiami alla limitazione di libertà o professino ideologie antidemocratiche, alla sua simbologia, alla discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale, verificati sia a livello statutario, quando lo statuto è presente, sia in funzione dell'attività pregressa oppure per accertata violazione delle leggi Scelba e Mancino e delle loro successive modifiche.
Grazie mille. Passo la parola a Mauro Fabbri.
Per completare il quadro attraverso il cui ci possiamo muovere, e ribadisco che ho esteso l'invito anche a tutte le minoranze, io devo soltanto aggiungere un terzo punto ai due che mi avete dato e motivarlo. Noi consiglieri della lista civica Noi, ma anche coloro che hanno poi costituito e fondato l'associazione Noi, lista civica, in campagna elettorale, prima di partecipare, abbiamo approvato e firmato e sottoscritto un impegno che è un codice etico di comportamento. Noi abbiamo 7 capitoli, all'interno di cui, di uno di questi, c'è un principio che abbiamo l'obbligo di seguire e dice questo: ci unisce l'idea che ogni politica, ideologica, azione di natura totalitaria, antidemocratica, illiberale, irrispettosa delle diversità, delle libere scelte individuali e in contrapposizione allo Stato di diritto, democratico e laico, sia da condannare e contrastare concretamente. Cosa vuol dire questo? Che ci stanno dei principi di azione concreta, come chiedete anche voi, ma laddove ci sia una visione complessiva di quelle che sono le forme totalitarie che possono in qualche modo limitare la democrazia. Nel momento in cui apriamo anche a questo aspetto, che diciamo affronta il problema in modo più vasto, il problema per noi di sederci a un tavolo e di lavorare assieme su questo tema non c'è.
Grazie. A questo punto si può decidere di... Prego Rossi Barattini.
Ok, eccomi. No, io voglio dire due parole su... Rinnovi.
in particolare la mozione presentata dal centro-sinistra su alcuni aspetti, secondo me frutto di superficialità. Qui si parla di nuovi fascismi addirittura, citando la FD e l'FPO. Voi direte, cos'è l'FD? È un acronimo tedesco, significa Alternativa per la Germania. È un partito che in Germania ha preso le ultime elezioni politiche federali il 12,6% dei voti, terza forza politica della Germania. Non parlano di genocidio, non parlano di razzismo, non parlano di tutto ciò, semplicemente un movimento di destra. Dov'è il problema essere di destra? Non sono fascisti, non sono nazisti, semplicemente dicono regoliamo l'immigrazione, perché oggettivamente sotto gli occhi di tutto che è fuori controllo, e dicono ma questa Europa sta funzionando, questa Unione Europea, siamo sicuri, cioè non è un partito nazista. Se uno approfondisse un po' lo studio vedrebbe che esiste un partito neonazista in Germania che ha l'acronimo di NPD, ha un nome tedesco che ovviamente non vi saprei dire perché non parlo tedesco.
Stiamo andando fuori dal...
No, ma io devo commentare, dico l'NPD...
Io penso che si può commentare, se apriamo un dibattito. Noi, se sono d'accordo, noi si ritira... avremo modo di fare il dibattito, noi ritiriamo l'ordine del giorno, quindi non si dibatte. Io gli ho lasciato la parola, ma mi sembra che stiamo andando un po' oltre, quindi secondo me sarebbe il caso di chiudere.
Insomma, io dico semplicemente che per quanto riguarda stilare un comune ordine del giorno sui totalitarismi, sono disposto a farlo solo a due condizioni. La prima, si parla di fascismo, benissimo, si deve parlare di comunismo, ok? Si parla dei morti del fascismo, si parla allora delle foibe, morti italiani uccisi dai comunisti di Tito. Si parla dei campi di concentramento, si parla anche dei gulag di Stalin. Se si cita il nazismo e il fascismo, si deve citare anche il comunismo, che ha fatto più morti forse del nazismo. Non è una gara chi ha fatto più morti, ma è per dire, se si cita uno si cita anche l'altro.
Sì, comunque,
oppure non si cita nessuno, si parla
qui abbiamo
di
parlato di totalitarismo, quindi
il vostro qui parla modo, solo di fascismo, di stragi fasciste.
Quindi avremo modo di
parliamo
parlarne...
anche di Rolando Rivi, un seminarista fucilato dai comunisti a Reggio Emilia, cioè allora, se si parla di uno si parla anche dell'altro.
Va bene, ma non siamo in discussione per questo. Saremo in discussione. Quando
ho solo detto le mie condizioni, per cui sono disponibile a ritirare il mio, che si discuterà a dicembre, e farne uno unico.
Bene, d'accordo, grazie.
Allora, al momento noi ritiriamo il nostro...
Non...
È acceso? Sì. Al momento ritiriamo il nostro ordine del giorno per... provare a concordarne uno condiviso.
Fabri?
Allo stesso modo noi procediamo, ci sarà occasione per Rossi Barattini a un tavolo dei capigruppo dei gruppi comunque di fare queste proposte. Noi ad oggi concordiamo che i due ordini del giorno vengono ritirati e che si farà un lavoro a cui tutti sono invitati su questo tema.
Bene, passiamo al terzo. Surroga di consigliere comunale in seguito alle dimissioni del consigliere Malavasi Norma. Passo la parola al sindaco.
Grazie Presidente. Volevo semplicemente procedere alla lettura della lettera di Norma Malavasi che mi ha consegnato per le sue dimissioni. Caro Enrico, con questa lettera rassegno le dimissioni da assessore ai servizi sociali e consigliere comunale. Intendo rimettere nelle tue mani la delega a me conferita a giugno, poiché ritengo non sussistano più le condizioni per una collaborazione serena e proficua. Come anticipato in recenti incontri, gli aumentati impegni professionali non mi concedono di dedicare a queste cariche il tempo e l'impegno necessari allo svolgimento delle funzioni amministrative e politiche. Ti ringrazio per la stima e la fiducia che mi hai sempre dimostrato e per l'opportunità conferitami nel delegarmi questi ruoli. L'esperienza vissuta finora è stata particolarmente arricchente sotto diversi punti di vista e una grande occasione di crescita personale. Auguro alla Giunta e a tutto il Consiglio Comunale un buon proseguimento, in particolare in materia di immigrazione. L'arrivo di nuovi richiedenti asilo presso il nostro territorio richiederà un impegno particolare per emarginare le posizioni razziste da qualunque area esse provengano, opposizione o eventualmente maggioranza. Sono sicura e confido nei valori che abbiamo condiviso su questi temi. Colgo l'occasione per ringraziare i tecnici comunali e la dottoressa Saccani, responsabile territoriale dei servizi sociali, per il supporto che mi hanno sempre dato. Norma Malavasi.
Grazie. Passiamo scusate.
Montanari Elisa della lista civica Noi.
L'Elisa. Sì. All'assessore uscente subentra al consigliere uscente entra la Montanari Elisa della lista civica Noi. Facciamo la votazione, chi è d'accordo? Favorevoli? Contrari? Astenuti? 14. Pardon. La dichiarazione di voto. Esatto. Per consentire all'Elisa Montanari di subentrare direttamente, mettiamo la votazione. Chi è favorevole? L'immediato, certo, l'immediata esecuzione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?
Colgo l'occasione per ringraziare nuovamente il consigliere uscente, dottoressa Norma Malavasi. Auguro di cuore un buon lavoro alla nuova consigliera Elisa Montanari. Grazie mille.
Prego, Olivetti Giulia.
Il sindaco forse ci informa delle deleghe dell'assessore, cioè se sono, rimangono al sindaco, no, però insomma credo che sia bene informare il consiglio comunale che il sindaco assume le deleghe dell'assessore.
Sì, lo davo sottinteso nel senso che la lettera diceva rimetto nelle mani del sindaco le deleghe conferite, quindi ritenevo comunque sì, la delega ai servizi sociali in questo momento è in carico al sindaco, sì. Grazie comunque della precisazione.
Prego Rossi Barattini.
Spezzo una lancia in favore del sindaco Diacci. La legge presume che tutto ciò che non è delegato è competenza del sindaco Diacci, quindi non c'era bisogno che lo precisasse, era sottointeso. Quindi per una volta do ragione al sindaco Diacci.
Grazie avvocato. No ragazzi, no, non si fa. No. Passiamo al quarto punto. Approvazione del percorso metodologico per l'istituzione del paesaggio naturale e seminaturale protetto del medio e basso corso del fiume Secchia. La parola a Bacchelli Susanna, assessore all'urbanistica e ambiente.
Bene, buonasera. Questa sera presentiamo questa delibera per l'approvazione al Consiglio che vede l'approvazione del percorso metodologico per l'istituzione del paesaggio naturale e seminaturale protetto e che riguarda il fiume Secchia. È questo un percorso nuovo soltanto in parte, in quanto l'idea di valorizzare il fiume Secchia e quindi per tutto quello che riguarda il suo patrimonio naturale e anche la, il miglioramento della conoscenza del fiume stesso da parte della popolazione, una sua maggiore fruibilità, è cominciato già nel 2003 quando il comune di Nove di Modena si è associato assieme ad altri enti, ad altri comuni, per dar vita al consorzio di gestione del parco fluviale del Secchia. Lo scopo di questo consorzio era quello di arrestare la perdita della biodiversità sia vivaistica che faunistica del fiume e al contempo attuare quelle che sono le previsioni della legge regionale 6 che riguarda la disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000. Realizzare questa gestione unitaria del fiume favorisce una visione, una progettazione più completa, più vasta e mette in relazione i diversi territori. Il percorso è continuato nello studio della fattibilità di questa della creazione in un primo momento di un parco naturale, ma nel 2016 si è poi arrestato in quanto venire a porre un vincolo di parco naturale sul fiume era un po' troppo restrittivo. Il parco naturale prevede un'adesione e una condivisione di un regolamento molto preciso e quindi questo era di difficile attuazione. Perciò nel 2016 si è pensato di nel 2017, l'ultimo incontro del 2017, a metà anno, in giugno, si è pensato, in accordo con gli altri enti, di avviare il percorso di istituzione del paesaggio naturale, che è sempre una posizione di un vincolo di natura ambientale, è sempre un vincolo che tutela tutte le caratteristiche del fiume, anzi fa anche in modo che vengano mantenute quelle che sono le sue caratteristiche storiche, ma dà la possibilità a ogni ente interessato, ad ogni comune, di studiare la sua porzione di territorio in rapporto alle proprie esigenze, arrivando a creare quello che sarà un regolamento comune per tutti, ma mettendoci del proprio, insomma, facendo in modo che vengano rispettate le profonde differenze che ci sono dal basso corso rispetto al medio, anche all'alto, insomma, anche solo pensiamo un attimo al tratto da Castellarano verso Sassuolo e viceversa, ci sono delle attività estrattive, ci sono delle questioni ambientali differenti da quelle che invece sono le nostre. Il vantaggio di creare questo corridoio naturale è quello invece di intanto poter favorire il cicloturismo e quindi il collegamento tra il fiume Po e Castellarano, perché tra i progetti che verranno poi portati avanti c'è anche proprio quello della creazione di una pista ciclabile che favorisca il turismo lento. Tra gli altri scopi, fini che ha, c'è anche quello di valorizzare gli aspetti enogastronomici dei territori che il fiume attraversa, nonché quelli agricoli, cercando di portare avanti delle colture il più possibile sostenibili e di basso impatto sull'ambiente. Quindi ci sembrava appunto un'ottima occasione sia dal punto di vista ambientale che turistico
e anche economico, continuare in questo percorso iniziato dalle precedenti amministrazioni e assieme agli altri enti che fanno parte del Consorzio Parco. Il primo passaggio è quello di approvare le linee metodologiche, cioè quello di darci uno strumento che ci porterà poi alla costituzione del parco. Sarà comunque un percorso molto lungo, perché in questa prima fase abbiamo soltanto un momento ricognitorio in cui verrà perimetrato il fiume, in cui si cominceranno a definire quelle che sono le diversità ambientali, e successivamente, una volta che verranno raccolti tutti gli elementi, valutati gli interventi da poter fare, anche studiato non solo la fattibilità del progetto ma anche la sua sostenibilità a livello economico, verrà proposta alla Regione la costituzione di questo parco, di questo paesaggio naturale, seminaturale protetto. Quindi stasera andremo ad approvare appunto questo primo passo e questo percorso metodologico.
Grazie. Domande o richieste di chiarimento? Possiamo aprire il dibattito allora? Qualcuno vuole prendere la parola? Beh. Passo la parola a Fabri Mauro.
Volevo semplicemente aggiungere che questo progetto, che comunque, come ha detto l'assessore, era in divenire e diciamo a cui abbiamo cercato di partecipare dandogli una maggior spinta, si integra anche con altri ragionamenti che stiamo facendo sul nostro futuro. Quindi laddove anche nel nostro programma abbiamo dato evidenza a quello che è la valorizzazione del territorio e le realtà enogastronomiche che abbiamo, ci è sembrato opportuno cogliere l'opportunità di questa voglia anche degli altri comuni di dare spinta a un progetto che era già in essere, ma che comunque in questo momento probabilmente vede una congiuntura positiva, una voglia di proseguire, laddove anche stiamo ricevendo altre proposte interessanti che integrano, come ha detto l'assessore, l'aspetto del paesaggio, del rispetto del territorio, anche della sua valorizzazione, con anche l'aspetto economico su cui stiamo in questi giorni lavorando. Spero che presto questo possa diventare concreto, perché è l'occasione per dare quel protagonismo, quella valorizzazione a quelle attività che comunque sono contenute in questo paesaggio e che sono limitrofe, collegate naturalmente nel modo migliore, che è quello del cicloturismo. Stiamo effettivamente cercando di costruire una relazione fra questo progetto che oggi andiamo a votare e quelli che speriamo a breve di potervi portare, dimostrare che si integrano e danno un'opportunità in più di sviluppo anche economico al nostro territorio. Quindi speriamo a breve di portarvi anche notizie su questo aspetto.
Grazie. La parola a Ferrari. Scusa, a Ferrari Marco.
Sì. Le faccio una domanda. Pronto? Si sente? Riguarda solo l'alveo del fiume Secchia o anche le zone delle nostre campagne?
Parola a Bacchelli.
Allora, riguarda anche le parti, cioè andrà perimetrato, ma non è solo l'alveo. Molto probabilmente, a meno che l'amministrazione non decida diversamente, coinciderà con quello che è il normale vincolo di rispetto, di fascia di rispetto del fiume. Ci abbiamo guardato assieme alla responsabile dell'ufficio urbanistica, l'architetto Pivetti, e per noi non cambia niente, perché ci sono una serie di vincoli che sono già previsti dal PRG. Volendo, adesso quando in un successivo momento coinvolgeremo tutte le associazioni, se qualche agricoltore volesse rientrare all'interno del parco, visto che è previsto anche
è prevista la costituzione di un marchio di qualità per chi produce all'interno di questo territorio, magari potrebbe essere interessante dal punto di vista economico farne parte, potrebbe richiedere di rientrare all'interno del perimetro, poi è chiaro non devono essere troppo lontani e in genere i confini sia della penetrazione del fiume che quelli da PRG sono determinati da confini o naturali, quindi altri canali, oppure urbanistici. La strada a Rovereto, per dire, abbiamo guardato, è la strada principale, escluso il centro abitato, cioè le zone urbanizzate. Quindi sì, alla fine per chi ci abita non cambia niente.
Grazie. Ferrari?
Te l'ho chiesto perché oltre al fiume Secchia abbiamo dei territori in mezzo, io la chiamo la valle, dove ci sono fiumi, canali, così, e ho letto sul statuto della regione Emilia-Romagna per tutelare alcuni tipi di animali che da noi non esistono più, però c'è una legge che deve tutelare questi tipi, stiamo parlando di rane, stiamo parlando di cose, no? Io sono da quando piccolino che vado lì e non ne vedo più, e mi dispiace, però ho visto che c'è una legge, se c'è la possibilità di riuscire ad allargare l'interesse anche ad altre parti, perché se uno gira in mezzo alla valle ci sono dei percorsi belli, forse più del fiume Secchia, basta solo riuscire un po' a valorizzarli, che può essere il cavolama piuttosto che altre cose, di così. E perciò l'ho chiesto per questo motivo, potrebbe essere interessante anche riuscire a avere dei finanziamenti per ripopolare alcune cose, se c'è fosse una legge. Tutto lì.
Sì, tra l'altro c'è già un progetto che è quello del progetto LIFE ed è portato avanti dalla bonifica e riguarda proprio il cavolama e sta cercando di attuare, è praticamente la stessa legge, che è la legge, adesso bisogna che la legga perché ce n'erano due o tre e ti dico qual è la 6, riorganizza il regolamento e la costituzione delle aree protette, delle aree della rete Natura 2000, le ZPS e quant'altro. Pensavamo anche a questo, cioè di mettere in relazione la ciclovia del fiume Secchia con le altre zone naturali. È una rete piuttosto estesa, la collaborazione della bonifica sarà fondamentale, ma anche loro hanno interesse proprio perché ci sono non solo leggi ma anche dei finanziamenti europei. E loro, siccome sono gli enti gestori dei canali, sono in grado di portare avanti questi progetti. Ne stiamo finendo uno adesso, vediamo di continuare in questa collaborazione perché è importante, come dicevi tu.
Bene, qualcun altro? Dario Zenoni, centro-sinistra.
Sicuramente valuto positivamente questo atto perché insomma è un bel progetto, è un percorso che parte, insomma ormai sono quasi 15 anni che se ne parla e insomma c'è stato anche un momento purtroppo che sembrava quasi un po' insomma arenato e invece colgo positivamente il fatto che ci sia anche questo atto congiunto insomma anche con tutti i comuni che partecipano a questo progetto, quindi diciamo che è un atto, è un'accensione, un motore in più che si accende per arrivare forse a un progetto poi definitivo nel tempo, però lo valuto positivamente perché insomma c'era anche la preoccupazione un po' di tempo fa che forse sarebbe arrivato quasi a niente, invece adesso probabilmente con l'accordo dei comuni invece si va avanti e questo a mio avviso è molto positivo.
Bene, qualcun altro? Dio, hai già parlato tanto. Oppure finiamo. D'accordo, chiudiamo il dibattito.
Sì, volevo appunto solo allacciarmi a quanto detto dal consigliere Zenoni, c'è una forte volontà da parte dell'ente parco di portare avanti questo progetto, tant'è che ci siamo dati
un calendario, un cronoprogramma molto rigido, quindi entro un anno arrivare alla definizione del parco e fare la proposta per settembre-ottobre 2018 alla Regione Emilia-Romagna perché istituisca questo parco, e subito dopo comincerà il percorso di apposizione dei vari vincoli da parte di tutti i comuni, quindi cioè, siamo veramente tutti molto convinti e quindi insomma cioè, dovremo farcela questa volta.
Bene, se si vuole fare la dichiarazione di voto oppure passiamo alla votazione. Bene, Giulio Olivetti, centrosinistra.
Credo che si sia capito dalle parole di Dario Zenoni che il nostro voto sarà favorevole, anche perché comunque questo è un percorso che è partito in anni precedenti e quindi che abbiamo quindi anche sostenuto negli anni scorsi, pertanto insomma il voto naturalmente sarà favorevole.
Bene, a questo punto passo la parola a Mauro Fabbri, assessore all'urbanistica.
Colgo con piacere la volontà di votarlo. Come sempre, noi siamo un'amministrazione che è arrivata qui da poco, quindi incontriamo nel percorso cose iniziate, tutto ciò che ha valore per il territorio e che comunque è meritevole, chiaramente sarà sostenuto e portato avanti. Speriamo, come sempre, che ci siano queste opportunità, queste congiunture positive, perché anche questo è un progetto di area vasta, quindi laddove noi non bastiamo bisogna anche lavorare perché ci sia la volontà di chi c'è vicino, in particolare quando si parlerà di economia del territorio, questo fa sì che noi siamo un pezzo che confina con altri e siamo una zona di passaggio, e quindi anche questo pezzettino che andiamo a votare stasera va in quella direzione. Sicuramente il territorio nostro è un valore da mantenere. Quindi colgo con piacere e a nome del mio gruppo chiaramente sarà un voto favorevole.
Chiedo scusa al vice sindaco che gli ho dato un assessorato che non era il suo, vabbè, è il suo assessorato il bilancio dell'economia. Bene, facciamo favorevoli, voto favorevole, contrari, astenuti, approvato all'unanimità. Inviterei e la immediata esecutività, perdon. Inviterei al tavolo scusate, oh signor, quanta roba. Bene, votiamo l'immediata esecutiva. Allora, favorevoli, contrari, astenuti. Approvato. Passiamo al 5 allora. Passiamo al punto 5 e inviterei la dottoressa Roberta Mussini al tavolo, che ci segue sempre. Sulla variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e variazione del piano poliennale degli investimenti 2017-2019. Introduce Mauro Fabbri, vice sindaco.
Allora, portiamo questa sera in votazione nel Consiglio Comunale l'ultimo assestamento di bilancio dell'anno 2017. Si tratta di una variazione di natura tecnica che aggiorna sia la parte corrente sia la parte investimenti del bilancio. Nella parte corrente prendiamo atto delle rinnovate necessità legate al costo del personale, alle maggiori spese per impianti e manutenzioni, al consuntivo finale con la Regione per precedenti risorse erogate relativamente ai moduli MAP e infine di maggiori costi per utenze. Tali necessità sono coperte tramite una manovra sulla parte investimenti che libera risorse anche in parte corrente, con l'effetto ulteriore di aumentare anche il fondo di riserva e un fondo destinato al pagamento dei vecchi mutui. In particolare nella parte investimenti si è lavorato per collegare gli interventi legati alle opere che sono rientrate nel percorso partecipato della ricostruzione e al fondo relativo IMU immobili inagibili. Rispetto alle opere previste nel piano degli investimenti si sono modificati due investimenti previsti su Rovereto. Parte delle risorse a loro destinate tornano pertanto disponibili. La motivazione di tale manovra sarà trattata assieme all'emendamento proposto dal gruppo Insieme per il Centro-Sinistra. Questo chiaramente dopo aver illustrato la nostra delibera. Ci sarà una trattazione seguente su questo emendamento. Ricordo che la prima commissione si è riunita in data di martedì 28 novembre. Nell'occasione è stata presentata la delibera che ora a breve la dottoressa Mussini esporrà in modo più approfondito. Segnalo una cosa in particolare ai miei consiglieri, che poiché si tratta di variazioni di natura tecnica non è stato possibile estrapolarne una parte e sintetizzarla tramite diapositive. In questa delibera trattiamo più numeri che concetti, quindi sarò sicuramente più bravo per il prossimo passo, che sarà il bilancio su 2018. Passo ora la parola alla dottoressa Mussini.
Grazie, la parola alla dottoressa Mussini.
Buonasera. Cercherò di essere un po' sintetica sulla parte corrente e magari un po' più dettagliata sulla parte investimenti, in modo da limitarmi nei numeri che esporrò. Allora, la variazione è appunto sia di parte corrente che di parte investimenti, con anche modifica dell'avanzo. In parte corrente c'è un'applicazione di avanzo vincolato per 8.194,37 euro. Il servizio affari generali ha maggiori spese per 3.115,66 con maggiori entrate di 3.263,66 con un saldo pari quasi a zero, 148 euro. Il servizio tecnico manutentivo patrimonio ha un saldo negativo di 38.536,37 euro e per la maggior parte dovuto circa 30.000 euro a manutenzioni, integrazione spesa gestione calore, manutenzione edifici, manutenzione di edifici comunali e acquisto materiale per maggiori manutenzioni effettuate direttamente dal comune. Poi ulteriori, sempre all'interno dei 38.000 euro, ulteriori spese, diciamo, per la restituzione alla Regione Emilia-Romagna delle risorse erogate per la gestione delle aree ex MAP. Il servizio programmazione e gestione del territorio ha uno storno ma a saldo zero. Il servizio tributi ha maggiori entrate per 18.050 e maggiori spese di pari importo. Si tratta di un contributo da Atersir per il servizio rifiuti che verrà trasferito ad AIMAG. Il servizio finanziario con maggiori spese per 74.011 e maggiori entrate di 63.750, con uno sbilancio negativo di 10.261. In particolare si tratta di 10.000 euro in più sulle utenze dell'acqua e dei rifiuti. Poi un giro contabile sull'IVA che viene portata nella parte corrente del bilancio, pari complessivamente in entrata e in spesa 63.750, e poi sono stati anche rilevati storni tra i trasferimenti ai trasferimenti all'Unione delle Terre d'Argine per i servizi conferiti in Unione. Storni a saldo zero per iscrivere correttamente le varie poste per i vari servizi conferiti. Il settore servizio personale ha uno sbilancio di 6.234 euro. Nel servizio personale vengono accantonati 14.234 euro per il rinnovo del contratto del collettivo del lavoro, euro 1.300 per l'indennità di fine mandato del sindaco. La spesa di personale pertanto si riduce nel 2017 di 8.000 euro. Rimangono confermati i vincoli di contenimento della spesa di personale richiesti dal comma 557 della legge 2006. Del 296. Nel fondo di riserva vengono accantonati 38.664,77 euro, con uno stanziamento complessivo che si attesta a euro 95.583,98. In altri fondi di parte corrente vengono accantonati 180.000 euro destinati al rimborso rate mutui cassa depositi prestiti. E sospese che sono state sospese a seguito del sisma del 2012. Questi accantonamenti sono possibili in quanto ritornano in parte corrente risorse che erano inizialmente in parte corrente, ma poi erano state destinate a finanziare degli investimenti. Con questa variazione di bilancio tornano in parte corrente per circa 263.000 euro. La variazione di parte corrente sono circa 44.000 euro e il resto si accantona in parte, come ho letto, nel fondo di riserva e in parte in altri fondi. Per quanto riguarda la parte investimenti, si disapplica avanzo vincolato la riqualificazione dei viali per 160.000 euro. Nella parte entrata investimenti si evidenziano le seguenti maggiori e minori entrate: 26.065,49 dal commissario delegato alla ricostruzione per le opere di messa in sicurezza delle pertinenze della delegazione municipale di Rovereto, euro 150.800 per minore entrata sull'esercizio 2017 e maggiore entrata di pari importo sull'esercizio 2018 per l'alienazione di una porzione di strada comunale posta nella zona industriale del capoluogo in via Bari, che verrà perfezionata nel 2018. Nella parte spesa si evidenziano le seguenti maggiori spese: 15.000 euro per attrezzature e impianti necessari all'allestimento delle sale per il Consiglio Comunale a Novi di Modena, Rovereto sulla Secchia e Sant'Antonio e Mercadello, finanziate da risorse proprie. 3.416 euro per integrazione e contributo alle chiese, finanziato da risorse proprie, 2.200 per restituzione oneri di urbanizzazione, sempre finanziati da risorse proprie, 26.065,49 per appunto la messa in sicurezza della delegazione di Rovereto, finanziati dal commissario. Si rilevano inoltre le seguenti minori spese: 160.000 euro per l'intervento di riqualificazione dei viali, che era finanziato da avanzo vincolato qui disapplicato, euro 279.000 euro per l'intervento al parco di fronte al cimitero di Rovereto, liberando risorse proprie per 162.000 euro e risorse di parte corrente per 117.000 euro. Essendo stata tolta sul 2017 l'entrata dall'alienazione di porzione strada, si toglie nel 2017 e si iscrive nel 2018 anche l'accantonamento del 10% in altri fondi dell'importo appunto dell'alienazione della strada. Da questa manovra di parte investimenti alla fine si ha un beneficio di quasi 123.000 euro, 122.000 euro, di cui 117.000 euro sono risorse liberate che tornano alla parte corrente, perché provengono appunto originariamente da lì. E invece 5.664 euro vengono destinati in altri fondi di parte investimenti. Nel 2018 si iscrive l'intervento al parco di fronte al cimitero di Rovereto per 135.720 euro e si accantona, come dicevo prima, nuovamente si accantonano i 15.080 dell'alienazione della strada. Si vincolano anche alcuni incassi che abbiamo ricevuto dalla Regione per complessivi 48.292,92 euro, vengono messi in un fondo e vincolati alla realizzazione di questi, in particolare 33.292,92 per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Rovereto e 15.000 euro per il miglioramento sismico della delegazione di Rovereto. Sono un po' maggiori importi che ci sono stati dati come anticipo per la progettazione di questi interventi, in quanto l'importo complessivo di queste opere è aumentato rispetto all'importo iniziale. Si svincolano 160.000 euro di avanzo vincolato all'intervento per la riqualificazione dei viali e si conferma il vincolo rimborso mutui, cassa, depositi e prestiti sospesi a seguito del sisma 2012 per euro 400.000. Sempre in questa variazione di bilancio si effettua anche un'ulteriore manovra, diciamo, che è quella di sostituzione delle fonti di finanziamento agli investimenti. Con delibera precedente di Consiglio numero 39 del 27 luglio sono stati iscritti a bilancio i contributi compensativi dallo Stato per il mancato gettito IMU immobili inagibili a seguito del sisma 2012 per gli anni 2015, 2016 e 2017 per un totale di euro 3.453.480,48. Il Consiglio con la stessa delibera ha destinato tali fondi a interventi inerenti al sisma, in parte investimenti, per 52.000 euro ed è rimasto accantonato un fondo pari a 3.401.480,48. È un fondo che è rimasto accantonato in parte corrente, nella parte corrente del bilancio. Nella presente variazione sono state utilizzate queste risorse IMU immobili inagibili anni 2015-2016, una parte, diciamo, di queste risorse per finanziare gli investimenti che sono iscritti nel bilancio 2017 e sono in interventi inerenti e comunque effettuati a seguito del sisma del 2012 e per un totale nel 2017 di 163.258,11. E poi sono anche state modificate le risorse degli interventi sempre legati al sisma, sempre necessari a seguito del sisma, e degli anni 2015-2016, per un totale di 454.457,05 euro. Sostanzialmente queste risorse, in particolar modo quelle del 2015 e del 2016, che sono risorse che ci sono state, diciamo, anche date dal fondo del commissario delegato alla ricostruzione, sono state destinate a opere inerenti al sisma e, ripeto, per 163.258,11 opere del 2017 e 454.457,05 per opere degli anni 2015 e 2016. Questo ci ha permesso di liberare le risorse che finanziavano questi interventi che oggi vengono finanziati da IMU inagibili. In particolar modo si sono liberati altri 132.258,11 euro di risorse di parte corrente che tornano in parte corrente e assieme agli altri 117 formano quei 263 che poi abbiamo utilizzato e accantonato, e altre risorse anche di parte investimenti. Con questa manovra alla fine ci ritroviamo e negli altri fondi, sia di parte corrente che di parte investimenti, una serie di importi anche abbastanza, insomma, in alcuni casi rilevanti. E sono stati appunto riepilogati questi accantonamenti. In parte corrente abbiamo l'indennità di fine mandato del sindaco 1.300 euro, il rinnovo del contratto per 14.234 euro, l'IMU immobili inagibili per 2.783.765,32 euro, il rimborso mutui, cassa, depositi e prestiti sospesi per 180.000 euro, le alienazioni al momento zero perché abbiamo del 2017 abbiamo tolto 15.080, vincoli a specifici interventi 48.292,92 e questi sono in parte investimenti. In parte investimenti abbiamo vincoli a specifici interventi per 48.292,92 e un fondo destinato agli investimenti per 476.841,05. Questa variazione mantiene un saldo di cassa positivo, anzi lo incrementa per 239.678,44 euro, e viene aggiornato il prospetto del pareggio di bilancio, che comunque è migliorativo ed è superiore a 1 milione rispetto a quello precedente. Io avrei terminato per il momento.
Grazie alla dottoressa Mussini.
Chiedo conferma alla dottoressa Messina se è opportuna una fase di domanda e risposta di precisazione o se facciamo tutto assieme dopo che è stato letto. Niente, ora proseguiamo con l'illustrazione dell'emendamento, poi facciamo sia la parte tecnica che la parte politica a seguire.
Olivetti Giulia, centrosinistra.
Allora, a seguito della presentazione in commissione della variazione di bilancio di novembre, intanto ringrazio sia il vice sindaco che la dottoressa Mussini anche per aver risposto alle mie miliardi di domande in commissione, grazie veramente a entrambi per la disponibilità. Noi abbiamo presentato un emendamento alla variazione di bilancio a cui do lettura. Emendamento alla variazione di bilancio 2017, ripristino risorse di parte investimenti per il finanziamento di interventi nella frazione di Rovereto sulla Secchia, riqualificazione dei viali e parco di fronte al cimitero. Il gruppo consigliare, insieme al centro-sinistra, richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale numero 2 del 31/1/2017, ad oggetto approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017, richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale numero 4 del 31/1/2017, ad oggetto approvazione del bilancio di previsione 2017-2018 del piano poliennale degli investimenti 17-19 e successive modificazioni e integrazioni. Preso atto che la proposta di variazione di bilancio di novembre numero 64813, che prevede di disapplicare avanzo vincolato alla riqualificazione dei viali per euro 160.000, ridurre le spese per 160.000 per l'intervento di riqualificazione viali finanziato da avanzo vincolato disapplicato, ridurre le spese per euro 279.000 per l'intervento del parco di fronte al cimitero di Rovereto, liberando risorse proprie per euro 162.000 e risorse di parte corrente pari a 117.000. Iscrivere nel bilancio 2018 maggiori spese per 135.720 per un intervento al parco di fronte al cimitero di Rovereto, finanziato da risorse proprie, dimezzando le risorse destinate precedentemente a questo intervento. Ritenuto necessario salvaguardare gli investimenti sulla frazione di Rovereto sul Secchia, visto il vigente regolamento di contabilità dell'ente, invita il Consiglio Comunale ad emendare la variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e dei suoi allegati come segue. Ripristinare la spesa relativa all'intervento di riqualificazione dei viali finanziato con avanzo vincolato, senza pertanto disapplicare quest'ultimo. Do lettura anche dello schema di bilancio, quindi aumentare di 160.000 euro l'intervento di riqualificazione dei viali alla missione 9, programma 2, titolo secondo, finanziato con avanzo di amministrazione per 160.000 euro, totale a pareggio zero. La seconda proposta, non ridurre la spesa relativa alla riqualificazione del parco di Rovereto, finanziando la spesa per la quota non riportata al 2018 con risorse 2017 provenienti dalla sostituzione delle fonti di finanziamento degli interventi degli anni 2015 e 2016 realizzati in conseguenza dell'evento sismico del 2012 e finanziati da risorse proprie, per un totale di 454.457.000 euro accantonati in altri fondi di parte investimenti. A questo punto proponiamo di sulla riqualificazione del parco di Rovereto aggiungere 143.280.000 euro e riducendo di pari importo altri fondi di parte investimenti, totale pareggio zero. Posso dire altre due parole o preferite, cioè finché ci sono? Dunque, volevo spiegare brevemente il nostro emendamento. Dunque, diciamo che ci sembra che la parte, insomma, ha preso atto di tutte le variazioni tecniche che sono state necessarie per proseguire le attività del comune. Pensiamo che i due nodi, diciamo, più politici di questa variazione siano la riduzione delle risorse destinate a due interventi importanti a Rovereto. Uno appunto è la riqualificazione del parco di fronte al cimitero, che insomma avevamo discusso nella precedente amministrazione anche con le associazioni di volontariato che usufruiscono di quel parco, e pensiamo che la necessità di intervenire su quel parco sia sotto gli occhi di tutti. Con fatica si era cercato di destinare un importo importante a questo intervento, e quindi insomma non ci troviamo d'accordo con la riduzione, il dimezzamento appunto su questo intervento. Prendo atto in modo positivo che il vice sindaco Fabri in commissione ci ha detto che saranno ricercate altre risorse al di fuori del bilancio, risorse straordinarie, se ho capito bene, poi naturalmente correggetemi, per finanziare questo investimento. Ma noi riteniamo che dal momento che adesso in bilancio queste risorse sono disponibili perché sono accantonate in un fondo, il nostro pensiero è questo, cioè fino a quando queste risorse straordinarie non si trovano, manteniamole quelle spese, manteniamo quella spesa su quel parco che secondo noi è necessaria. Quindi, ma perché le risorse ci sono e non c'è nessun bisogno di ridurre quell'intervento. E il secondo intervento invece che proponiamo di rifinanziare è un primo stralcio dell'intervento sui viali. L'intervento sui viali era un intervento pensato non solo sui viali di Rovereto, ma anche sui viali più, diciamo così, compromessi, dissestati di Novi, in particolare dovuti sia alla vetustà dei sottoservizi, quindi delle fognature, ma anche delle radici degli alberi che hanno compromesso l'asfalto. Ma è inutile che ve lo racconto perché tanto lo vediamo tutti, credo. Pertanto, insomma, avevamo iniziato con l'amministrazione precedente a destinare delle risorse a questi interventi, in particolare anche poi per le giuste lamentele dei frontisti, di chi abita in quei viali, e si era in particolare pensato di incominciare dai viali Via della Libertà, Via Albano Modena, questi viali di Rovereto che sono i più compromessi. Quindi siamo ancora convinti che questi interventi siano necessari e prioritari, e dato appunto che le risorse ci sono, anzi da questa variazione emerge chiaramente che ci sono molte risorse attualmente da spendere sulla parte investimenti, soprattutto anche legato poi ai fondi che sono arrivati per la compensazione IMU, crediamo che, ecco, proponiamo di conservare questi interventi sulla frazione di Rovereto. Ecco, questa è un po' la spiegazione
estesa,
grazie.
Quindi ci sono delle richieste di chiarimento? Anche se è stata estesa, comunque può essere che ci sia. Possiamo iniziare il dibattito? Chi? Fabri? Mauro Fabri, vice sindaco.
Diciamo che in questa trattazione prendo atto che la parte tecnica l'abbiamo evasa in commissione, quindi diciamo che quelle che sono le manovre che hanno portato ai risultati di cui andiamo a discutere le abbiamo messi da parte, in quanto su questa parte possiamo non tornare. Il vostro emendamento chiaramente porta a questa amministrazione l'ipotesi di riportare il bilancio negli investimenti così com'era, quindi è un emendamento che al di là dei numeri è di natura politica, cioè dice noi pensiamo che era giusta la collocazione che avevamo fatto noi e non quella che state proponendo di uno svincolo parziale. Io, visto che a questo punto si apre un dibattito politico su questo aspetto, dopo magari posso essere precisato meglio dagli interventi del sindaco che segue gli interventi pubblici e dell'assessore Bacchelli che segue l'urbanistica. Io faccio un leggero accenno su quella che è la parte investimenti così come la vediamo noi. Noi oggi come oggi ci troviamo degli interventi in corso, interventi che per lo più sono legati alla regione con dei finanziamenti per la ricostruzione, alcuni di questi erano già in corso di attuazione, altri sono lì che aspettano. Quindi il nostro primo lavoro è stato da una parte di cercare di riprendere i fili e di accelerare quello che magari poteva avere rallentato anche per quello che è stata un po' la pausa che ha creato il periodo elettorale e anche per altri progetti che magari erano fermi presso la sovrintendenza delle belle arti o comunque erano partiti ma non decollati. Quindi noi ci siamo concentrati su questo aspetto prima di tutto, la ripartenza delle opere pubbliche e in particolare quelle che erano o partite o pronte per partire, anche perché dietro di queste c'è tutta una serie di fondi regionali che hanno l'urgenza di essere spesi prima che magari qualche altro comune se ne prenda una parte. La restante parte sono opere finanziate invece con risorse proprie, sono chiaramente i due investimenti di cui parliamo. Noi facciamo questa riflessione. Le risorse che ci sono, è vero che in parte sono disponibili, ma sono anche risorse ultime, cioè noi al di fuori di quelle che sono i finanziamenti che riceveremo dalla Regione, ci troviamo a gestire risorse che ci sono, ma che non sono infinite, sono anzi limitate. Quindi vogliamo in qualche modo poter affrontare quello che sarà il 2018 con una libertà di pensiero. E il pensiero è innanzitutto avere comunque delle risorse pronte laddove, come sta capitando ad esempio per le scuole di Rovereto, abbiamo integrato una parte dei fondi necessari, perché è vero che la Regione copre, ma spesso scopriamo strada facendo che ad esempio a breve prenderemo in mano la piazza di Rovereto, magari le risorse non sono sufficienti ed è importante secondo noi focalizzare in questo momento l'attenzione su quelle che sono le priorità. Per noi la priorità sono le opere di ricostruzione pubblica, in particolare le piazze. Quindi la manovra ha da una parte anche questa esigenza di mettere un po' ordine nei fondi, abbinare ciò che è ricostruzione con l'immunagibile, cioè in qualche modo creare un ordine e portare le risorse dove devono stare. Dall'altra parte, su Rovereto, io penso che sia indiscutibile l'attenzione che questa amministrazione ha per Rovereto, insomma io su questo non ho bisogno di spendere delle parole. Sicuramente la valutazione è, visto che le risorse sono limitate, perché finite queste e finiti i fondi regionali non abbiamo risorse nuove, noi sappiamo che è un comune che non dà molti oneri da chi di urbanizzazione o altre cose, vogliamo pensare a intanto rivedere con le associazioni o con chi ha fatto opere studiate assieme al Comune, rifare un passaggio, capire effettivamente quanto è stato realmente colto del pensiero delle associazioni, quanto il progetto sia aderente a questa ipotesi e su questo probabilmente l'assessore Bacchelli può dire qualcosa di me. Quindi una volontà di riverifica, una volontà anche di verifica delle fonti, perché laddove noi abbiamo risorse limitate, ma riaffrontiamo i progetti, ottenendo anche fondazioni che andremo a chiedere agli enti che ci possono dare contributi, noi realizziamo la stessa opera con una minore spesa e liberiamo risorse per altri investimenti. Con questa mentalità, passato il consuntivo 2018, andremo a vedere dove possiamo effettivamente potenziare, non perdendo l'attenzione che abbiamo su Rovereto, perché le scuole che sono appena state presentate ne sono un progetto, ma il passo dopo, per cui voglio avere delle risorse, sono anche la ricostruzione della piazza, che ora ha ripreso vigore, perché come anche il Parco Secchia, insomma, ci sono situazioni in cui ad oggi il bisogno era comunque di stimolare, di incentivare quello che era il lavoro che stavano facendo anche enti privati come quello della diocesi. Noi vogliamo essere in questo modo più liberi di affrontare il 2018 quando queste risorse andranno a consuntivo e sicuramente non potremo dimostrare che non c'è nessuna perdita per la frazione di Rovereto e secondo me è difficile pensare che noi si possa lavorare in una direzione diversa.
Grazie. Qualcun altro? Il sindaco? Parola sindaco.
Grazie Presidente. Ma giusto così una qualche precisazione, perché apprezzo questa attenzione particolare sulla frazione di Rovereto e quindi colgo l'occasione anche per un aggiornamento puntuale sullo stato dei progetti, che sono progetti privati ma comunque insistono sulla piazza, quindi comunque hanno una valenza fondamentale per quello che riguarda la ripartenza, insomma, del centro della nostra frazione. E l'Istituto Sostentamento Clero ha presentato due proposte alternative che in questo momento sono in Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio. L'assessore all'urbanistica mi correggerà, ma credo che tutte e due siano proposte che sono piaciute, diciamo, dal punto di vista tecnico al nostro ufficio, quindi semplicemente adesso la commissione deve decidere qual è delle due proposte quella che si, diciamola così, si sposa meglio con l'esistente, con l'idea appunto di piazza del nostro paese. Quindi proprio in questo senso, lo stava già dicendo anche l'assessore al bilancio, poi l'amministrazione avrà una particolare attenzione ad iscrivere a bilancio le cifre per la riqualificazione di tutta l'area, anche della piazza di Rovereto, comprese anche tutte le vie di accesso, comprese tutta l'area, diciamo, un po' più complessiva del sistema piazza di Rovereto, risorse che in questo momento non ci sono a bilancio. Ecco, quindi il ragionare sui 160.000 euro per la riqualificazione dei viali, diciamo così, lo vorremmo far rientrare in un ridisegno complessivo che dal nostro punto di vista parte dalle piazze, parte dal cuore del paese, anche perché ci sono ancora tantissimi cantieri in corso, ci sono mezzi pesanti, gru e problemi, diciamo, in ogni dove. Cominciare in questo momento una operazione di anche solo di riasfaltatura e di risistemazione di tutti i viali, secondo me si va anche ad intralciare un po' quella che è l'operazione dei cantieri in corso. Faccio un esempio, un po' come sta succedendo in Piazza Novi, nel senso, so che c'è stata qualche lamentela per la nuova viabilità che è stata organizzata con quella serpentina, insomma, un po' a fantasia, ma l'alternativa era di dire chiudiamo tutto, cioè chiudiamo la piazza per i 2 anni dei cantieri, e quindi è stata una scelta un po' obbligata per poter mantenere, insomma, la piazza aperta nei due sensi. Quindi non è che vogliamo togliere risorse, diciamo così, ad alcune scelte rispetto al paese, ma vogliamo ripartire dalle scelte più generali, complessive, quindi di fare appunto questo coordinamento tra pubblico e privato per arrivare veramente, quando tra pochi mesi ci saranno i cantieri sulla piazza, di poter ragionare anche noi con le nostre risorse e cominciare a fare progettazioni e vedere, insomma, un po' come riqualificare complessivamente il centro di Rovereto. E per quello che riguarda il parco, non so se l'assessore Bacchelli vuole aggiungere qualcosa.
Parola all'assessore Bacchelli.
Sì, comprendo la preoccupazione per il parco, ci abbiamo pensato a lungo sugli stanziamenti, tant'è che prima di ridurli abbiamo anche ci siamo consultati un attimo con le associazioni del territorio, soprattutto quelle che con quei soggetti che avevano partecipato alla progettazione partecipata. Per sentire se le esigenze erano ancora quelle, se erano mutate. C'era un progetto che era stato presentato tramite la Onlus, tutti insieme a Rovereto e Sant'Antonio, e che poteva essere ripreso e magari rivalutato, ma abbiamo constatato che le esigenze erano mutate. La stessa struttura che era stata richiesta è stata dalle associazioni stesse ridotta,
Quindi i collegamenti del gas, della luce, dell'acqua, insomma quelli necessari verranno eseguiti lo stesso, sistemeremo il parco senza però andare a intervenire con delle strutture più grandi, anche perché alcune di esse faranno parte del complesso scolastico, penso all'arena, penso al palco, sono cambiate talmente tanto le esigenze che sarebbe bene ridisegnare un progetto differente che risponda maggiormente alle esigenze. Una volta che abbiamo ridisegnato il progetto e capito quanto andare a stanziare, torneremo a stanziare quanto necessario e a magari anche appunto trovare risorse per poter condividere questo progetto con anche altre associazioni. Cercheremo di avere un occhio di riguardo per quanto riguarda le attività degli adolescenti, le richieste di avere delle strutture adeguate a loro, come appunto la pista da skateboard e un altro impianto che adesso non mi ricordo mai come si chiama, una roba in inglese, comunque è un percorso per fare degli esercizi, ma come si chiama? Ma c'è un nome, guarda, ho capito cos'è perché mi fanno vedere le foto però no, insomma, che però non ha una spesa eccessiva, cioè nei soldi stanziati come intervento rientra, è semplicemente uno spostare avanti l'intervento proprio per tornare a coordinarci con la cittadinanza e le associazioni per vedere quali siano le esigenze che in questo momento sono mutate.
Qualcun altro vuole intervenire? Marina Rossi, centrosinistra.
Sì, credo che il nostro emendamento al bilancio, soprattutto per quanto riguarda il parco di Rovereto, fosse focalizzato non tanto su quanto già effettuato, che sono gli allacciamenti, cioè quello a esigenza delle associazioni che è già stato fatto, ma quanto alla riqualificazione del parco. Era previsto uno spazio per bambini, era previsto due aree gioco, cioè il rifacimento dei camminamenti, tutta la parte, le alberature, quindi non si tratta, cioè eravamo andati oltre al progetto Spazi Infestati. Giustamente l'assessore ha ricordato quello che è già stato fatto, cioè quindi tutto lo spazio, tutto il percorso con le associazioni per agevolarle nelle iniziative che fanno durante gli eventi, ma noi secondo me volevamo portare almeno all'attenzione una riqualificazione dell'area verde per altre funzioni, non solo per gli eventi di determinate associazioni o in determinati periodi dell'anno. Chiaramente se viene ripristinato la cifra, diciamo l'importo, la riqualificazione del parco si completa e va a aiutare anche le associazioni nei periodi in cui vengono svolti gli eventi, quello indubbiamente. Cioè tra gli interventi che ho sentito mi fa un po' specie sentire che la priorità sono le piazze dal vice sindaco, e poi dopo il sindaco sottolinea che la viabilità della piazza ha creato dei problemi di Novi, sto parlando. Ma se le priorità sono le piazze, forse ci vuole un occhio di riguardo quando si fanno determinati interventi. Non è, a nostro avviso, non è una scelta obbligata quella della viabilità che è stata fatta in questo momento. È una scelta, non è obbligata, perché non era obbligatorio chiudere tutta la piazza, si poteva ripristinare in un senso, semplicemente avete fatto una scelta. Ma poi dopo può creare disagio, non lo può creare, si può cambiare, sì, però è stata fatta una scelta. Tutto qua, quindi la priorità delle piazze, credo che sia opportuna, soprattutto anche a Rovereto, vorremmo capire anche a che punto è la trattazione perché la piazza adesso è privata, come aveva ricordato l'assessore, quindi insomma avremo piacere di sapere a che punto è la trattazione per renderla pubblica. E poi sulla questione dei viali, chiaro è che noi, cioè i viali, quelli che portano anche al centro, penso al capoluogo, ci sono viali molto dissestati che portano al centro, quindi alla piazza. Se andiamo a riqualificare una piazza e diamo priorità alla piazza, che ha comunque fondi regionali, perché fa parte della ricostruzione e ha fondi regionali e non ha solo fondi del nostro bilancio, pensiamo anche ai viali, almeno iniziamo a pensarci.
Prego, Ferrari Marco, centro-sinistra.
L'ultima cosa che volevo dire, avete tolto dei soldi alla regolazione dei viali e capisco anche che adesso a riasfaltare le strade è impossibile in quanto ci sono i cantieri in corso, però penso che adesso sia urgente stanziare dei soldi per la manutenzione straordinaria delle strade, specialmente per chiudere i buchi, perché ci sono alcune o ci si mette il cartello solo transito con fuoristrada o se no non si gira. Perciò pensate di trovare degli fondi straordinari per fare delle manutenzioni straordinarie, chiudere i buchi che sono più urgenti, perché ci sono via Mazzini e via 4 Novembre che sono impraticabili finché qualcheduno non denuncia, non si fa male sul serio, non denuncia l'amministrazione comunale, come è successo a Carpi nella piazza, lì sono abbandonate quelle due strade lì. Credo che sia necessario fare il prima possibile una manutenzione straordinaria di alcune strade che sono zeppe di buchi. Poi l'asfaltatura si farà fra qualche anno sicuramente, perché è inutile spendere soldi per asfaltare. Ok, grazie.
Ci sarebbe da fare una precisazione, Sindaco, passo la parola.
No, giusto in risposta brevissimamente. Di quello che si parla, diciamo, come riqualificazione dei viali, non è incluso il discorso della manutenzione, risorse che ci sono, cioè ad esempio il tratto che si diceva di via 4 Novembre vicino al semaforo è previsto che venga risistemato, cioè è già in progettazione proprio un intervento di risistemazione, come altre situazioni un po' critiche, quindi quello riguarda la manutenzione, insomma, e siamo in diciamo in dirittura d'arrivo con i lavori. Il ragionamento era invece su una riqualificazione complessiva di una strada piuttosto che un'altra, quando magari ancora in mezzo a quella strada ci sono alcuni cantieri che insistono sulla strada, per cui diventa difficile coordinarsi. Il mio era solo un esempio, quello che dicevo della piazza di Novi, cioè non era per dire che era solo un esempio che quando ci sono molti cantieri che insistono su un'area diventa difficile, per dire, se noi volessimo dire adesso partiamo con i lavori sulla piazza di Novi sarebbe impossibile, cioè, quindi anche i lavori sui viali risentono delle stesse problematiche. Era solo un esempio giusto per capirci, non volevo fare altre osservazioni.
Grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Altrimenti lascio la parola per la conclusione all'assessore Bacchelli.
Fabri? Sì, allora nella mia conclusione rispondo alla consigliera. Allora, a che punto è la perequazione della piazza? La perequazione della piazza di Lovereto va avanti di pari passo con la presentazione del progetto, cioè nello stesso momento in cui presenteranno il progetto definitivo, perché stiamo ancora discutendo su alcune questioni, proprio solo sulla disposizione degli edifici, presenteranno un assetto più preciso, con anche, perché adesso hanno consegnato dei disegni di massima, presenteranno una misurazione precisa degli spazi che devono cedere e quelli che otterranno in cambio o manterranno a seconda di quello che decideremo per quello che riguarda la viabilità e la disposizione della piazza stessa, perciò ha gli stessi tempi della presentazione del MUDE, perché anche quello sarà un MUDE, e direi proprio che si tratta di pochissimi mesi. Invece perché abbiamo dato priorità alle piazze? È fondamentale la piazza per ogni comunità, cioè è il cuore del paese, ma è il cuore anche della comunità, perché è il posto dove la comunità in genere si incontra, dove ci si confronta, dove si va al mercato, dove a Rovereto si andava anche a messa, comunque dove viene fatta la sagra, è il punto fondamentale dove ci si trova. È quindi importante, fa parte di quel sistema di punti che sono fondanti per la comunità stessa assieme alle scuole. Quindi la nostra priorità è stata proprio quella, cioè partire da qui per dare modo alla comunità stessa di ricostruirsi, oltre che di vedere ricostruiti degli edifici. Successivamente si faranno anche gli interventi di contorno.
Bene, passiamo a... dichiarazione di voto per quanto riguarda l'emendamento.
Posso fare la dichiarazione per tutte e due?
Sì, facciamo la dichiarazione per tutte e due.
Allora, il nostro voto sarà naturalmente contrario alla variazione di bilancio e favorevole al nostro emendamento. Insomma, accolgo tutte le riflessioni che sono state fatte dalla maggioranza, peraltro legittime. Rimaniamo della nostra idea che in un momento in cui, e qui dissento da quanto detto da Fabbri, le risorse sono finite, è vero, però penso che forse il comune di Novi non ha mai avuto una tale abbondanza di risorse come i quasi 4 milioni di euro che sono arrivati per la compensazione dell'IMU, e credo che su quasi 4 milioni, 135 mila euro per il parco di Rovereto, insomma, ne abbiamo ancora da decidere. E credo che, ecco, questo intervento potesse essere conservato, al di là appunto del confronto con le associazioni. Qua si sta parlando di interventi di riqualificazione delle alberature, come ha spiegato la collega Rossi, si sta parlando delle alberature, dei camminamenti, nulla che aveva a che vedere questo progetto al momento con quella parte di spazi infestati, per cui noi continuiamo a sostenere l'importanza di questi interventi e voteremo contro appunto alla variazione di bilancio. Grazie intanto.
Mauro Fabbri, vice sindaco.
Sì, questa sera porto anche il piccolo onere di sostituire Giorgia Grossi un po' come funzione di capogruppo, visto la sua indisposizione. Insomma, chiaramente ciascuno di noi ha opinioni rispettabili. È chiaro che una proposta che chieda di rimettere le cose come erano prima della nostra variazione è un po' complicata da accettare. Mi fa piacere comunque che ci sia stato un emendamento, sia perché ha arricchito la discussione, sia perché comunque è una modalità che io stesso non ho usato in precedenza e quindi porta comunque una riflessione. Io rimango dell'avviso che laddove noi avremo, fra qualche mese, dopo il bilancio di previsione 2018, quando avremo maggiore conoscenza di quelle che sono realmente le risorse che la Regione ci darà per queste cose, e ogni tanto scopriamo che qualche pezzo manca ed avere un po' di risorse permette di chiudere l'investimento e completarlo, laddove ci sarà un momento più avanti, fra qualche mese, col consuntivo fatto, un bilancio di previsione 2018 che ci dà qualche certezza sulle scelte che faremo, nulla esclude. Se ci sono le risorse faremo le nostre valutazioni, sicuramente le ottimizzeremo. Io per natura sono prudente, quindi per natura aspetto di avere tutti gli elementi, di poterli portare in giunta e nel mio gruppo per ragionare sulle cose conoscendole, poi se le risorse saranno sufficienti, se non interverranno anche fattori esterni, perché noi purtroppo abbiamo il vincolo, l'assessore Olivetti è stato assessore bilancio, lo sa, dei trasferimenti che non sono mai quelli che devono essere, delle scoperte che arrivano mese per mese, in quel momento lì io sinceramente riaprirò la discussione con la mia giunta.
Passiamo al voto.
Chiaramente votiamo a favore, scusate.
Passiamo al voto. Chi è favorevole all'emendamento? Chi è contrario?
4 a favore, giusto? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
Astenuti? Perciò come dichiarazione? Sulla variazione di bilancio, chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Il riepilogo? L'emendamento, 4 voti a favore e 11 contrari, quindi respinto. E la variazione di bilancio, 11 a favore e 4 contrari, quindi approvato. Sull'immediata esecutività, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Quindi sono 11 favorevoli, 4 contrari. Approvato. All'ultimo punto c'è l'approvazione del documento unico di programmazione 2018. Chi lo illustra? Passo la parola a Mauro Fabbri. Dice sì.
Ricordo brevemente ai consiglieri che il nostro documento è stato approvato con delibera di giunta il 17 ottobre e presentato, tra l'altro, dalla dottoressa Messina qua di fianco a me, nel Consiglio Comunale di Sant'Antonio il 19 ottobre. In quell'occasione è stata fatta una presentazione, oggi siamo a chiedere al Consiglio la votazione di quel documento presentato allora. Se ci sono domande, siamo qua.
Si apre la discussione, qualcuno vuole intervenire? Olivetti Giulia, centro-sinistra.
Cioè, non ho delle domande, faccio l'intervento, ok?
Sì, un intervento.
Ma guardate, farò un intervento, diciamo, con una nota di metodo e poi di merito. Partendo dal presupposto che naturalmente questo è la traduzione delle linee di mandato in obiettivi e quindi per natura, insomma, il nostro voto sarà contrario, perché questo contiene quello che è il vostro programma, giustamente. Io appunto inizio e sulle linee di mandato, quindi sul contenuto specifico di quello, abbiamo lungamente dibattuto un paio di consigli comunali fa. Quindi mi atterrò proprio strettamente a quello che è il documento unico di programmazione. La prima osservazione che faccio, e mi concentrerò, il documento è molto corposo, diciamo che vado nella parte che è un po' quella che tocca di più i consiglieri comunali, che è quella degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi. Sugli obiettivi strategici, consentitemi di fare una battuta, insomma, in alcuni casi veramente è stato quasi un copia e incolla degli obiettivi strategici nostri, no? E quindi questo un po', non so, noi avevamo scritto la comunità resiliente, voi avete scritto la comunità che ricostruisce, cioè quello, gli obiettivi strategici sono, come dire, per natura di questo documento, il cardine di tutto quello che è le vostre linee programmatiche. Quindi ecco, io mi aspettavo di trovare qualcosa di differente. Poi giustamente non è che tutto quello che avevamo fatto noi debba essere buttato via, e ne siamo anche contenti di questo, però ecco, un minimo di fantasia in più, fatemela dire così, ma credo che avete capito il concetto che voglio esprimere, me lo sarei un po' aspettato, soprattutto appunto, lo ribadisco, da un'amministrazione che si è posta come obiettivo primario il cambiamento. Vado invece agli obiettivi operativi. Intanto appunto una nota di metodo. Ecco, io ho visto che rispetto a il documento che avevamo presentato noi, questo documento si è tanto impoverito di indicatori.
e anche la qualità degli indicatori con un lavoro molto complesso che avevamo fatto, ho visto un po' andare a perdersi, e mi spiego. Avevamo cercato alla nascita di questo documento di lavorare inserendo qui degli obiettivi tradotti con dei numeri che fossero veramente degli obiettivi di impatto, cioè che dicessero quali obiettivi noi ci proponiamo e anche come li andavamo a misurare proprio in termini di impatto sulla nostra comunità. Gli obiettivi che leggo in questo documento che avete presentato, che ponete in votazione questa sera, mi sembrano più obiettivi di attività che non obiettivi di impatto. E mi spiego meglio con un esempio. L'attivazione delle consulte di frazione. Come obiettivo vi ponete di fare 2 incontri all'anno, che è un obiettivo legittimo, ma io ho raggiunto il mio obiettivo di amministratore facendo 2 incontri all'anno. Forse l'obiettivo che mi devo dare è piuttosto che queste consulte siano partecipate, perché eventualmente potrebbero esserci anche 2 incontri all'anno con nessun partecipante, oppure un solo incontro ma con tanti partecipanti. Quindi forse secondo me si sta perdendo un'occasione, ma guardate, lo dico mica solo per noi della minoranza, cioè lo dico per tutto questo Consiglio Comunale e anche per la Giunta, perché avere un cruscotto di indicatori che cerchi di misurare non semplicemente le attività che faccio, ma l'impatto che questo ha, che queste hanno sulla comunità, è utile anche a chi fa le politiche, quindi in questo caso la Giunta, per cercare di capire come va la propria attività e anche eventualmente ritarare le politiche. E quindi credo che questa sia un po' una perdita per tutto il Consiglio Comunale. Inoltre, ci sono alcuni pezzi, alcune politiche, alcuni indirizzi strategici che si sono impoveriti di obiettivi che a me sinceramente dispiacciono. Esempio, forse me lo sono persa io e correggetemi se forse non l'ho letto, un obiettivo sulla raccolta differenziata, non c'è più. È vero che siamo arrivati a un livello altissimo, ma secondo me proprio perché siamo arrivati a un livello così alto di raccolta differenziata ci dobbiamo dare l'obiettivo di mantenerlo, ecco. Così come un altro esempio ve lo potrei fare sui contributi per l'amianto. Il mio obiettivo è dare un contributo di 10.000 euro nel 2018, però se poi nessuno poi viene a chiedere questi 10.000 euro, cioè il mio obiettivo, l'obiettivo che avrei voluto sentire è vorrei raggiungere tot per cento di cittadini che vengono a chiedere, allora quello è l'impatto, non dare 10.000 euro, insomma, spero di essermi spiegata. Quindi, insomma, una nota di metodo e una nota di merito nel vedere che mancano alcuni obiettivi, indipendentemente che un'amministrazione, credo, sia forse di destra o di sinistra, ma alcuni obiettivi come quello del recupero dei rifiuti o dei controlli ambientali, o insomma, adesso me ne potrebbero venire altri in mente, che non trovo. Sicuramente invece credo che, perché non voglio fare assolutamente di tutta l'erba un fascio, ho ritrovato invece queste modalità più coerenti nella parte della cultura, perché effettivamente ci si è chiesti, insomma, ho visto uno sforzo maggiore nel numero dei prestiti, nel numero delle iniziative. Poi insomma avevamo anche dibattuto tanto, visto che sono spariti tutta una serie di indicatori sul numero dei partecipanti alle iniziative, ma so anche quanto era difficile rilevare quei numeri, e quindi a volte forse erano significativi ma perdevano di significatività per il fatto che poi effettivamente non c'è banalmente un omino che conta a tutte le iniziative quanti partecipanti. Però ho visto sulla parte della cultura un'attenzione insomma a mio avviso importante, e volevo anche dare atto di questo nel dibattito.
Siamo un po' oltre comunque.
Sì, ho finito.
grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Mauro Fabri, vice sindaco.
Vado nel mio merito, poi magari sulla parte non di mia stretta competenza
vediamo se qualche altro assessore vuol dire qualcosa. Allora, linee di mandato e indirizzi strategici. Io invito il consigliere Olivetti a non fermarsi alla prima pagina, che racchiude 10 obiettivi, che nella stesura originaria erano 14, però ci è piaciuto dare anche arrivare a contenerli, perché poi dopo vanno specificati, ma comunque arrivare a 10 obiettivi che fossero, diciamo, il rispecchio di quello che è il nostro programma. Quindi se noi andiamo di là del titolo, che può essere anche che potevamo in effetti dare dei titoli con una fantasia maggiore, ma rimane comunque il fatto che ciò che è concreto, ciò che viene nella pagina dopo, dove i 10 obiettivi vengono illustrati in sintesi prima di entrare nella parte degli obiettivi da raggiungere. Allora, io segnalo questo, anche perché alcuni li ho scritti io. Questi sono il nostro programma, pari pari, riassunto in una quantità di righe contenute. Quindi o abbiamo lo stesso programma, e probabilmente siamo qui per una scelta diversa dal programma, per altre motivazioni che hanno voluto gli elettori, ma questo vi assicuro che buona parte l'ho scritta di mio pugno, così come il sindaco, così come gli altri assessori. Quindi la parte descrittiva che entra nello specifico, al di là del titolino che hanno gli obiettivi strategici, è il nostro programma, pari pari. Su questo qui è impossibile che, non so, la parte che il sindaco ha scritto sulle Smart City l'ha scritta lui, la parte che ho scritto sulle consulte di fazione l'ho scritta io, quindi vi assicuro che non sono andato a leggere il vostro programma, ma ho letto il mio e ho fatto una sintesi che fosse il cappello politico alla parte successiva. Io penso anche che il DUP questo sia frutto, sia il punto di partenza di successive integrazioni e aggiornamenti che andremo a fare. Il vostro è anche figlio di 5 anni di attività, quindi tra l'altro in continuità con i 5 anni precedenti. Ci sta che abbia un dettaglio, una definizione che è cresciuta nel tempo. Scusate, è vero che esiste da meno, però probabilmente il ragionamento che... No, avete ragione, esiste da meno. Scusate, però effettivamente era la seconda stesura che avete fatto del vostro DUP, no? Va bene, comunque, a parte questo, ciò non toglie che questo è un documento che va a crescere nel tempo, si va a evolvere e che quindi avrà una sua modifica nel tempo. In particolare io rispondo sulla mia parte, quella delle consulte di frazioni. Oggi come oggi quell'indicatore nasce dal fatto che la consulta è un qualche cosa da costruire, non sappiamo ancora... sarà partecipata e quindi richiederà comunque un confronto da cui ne nascerà una struttura più o meno agile, e in quel momento potremo definire, conoscendola, avendola definita, la quantità in modo migliore degli incontri che si devono fare. I 2 incontri per 3 frazioni comunque alla fine sono 6 incontri, ma ciò non toglie che se la struttura sarà agile ci daremo sicuramente un obiettivo di numero che sicuramente sarà più importante. Oggi come oggi questo è il punto di partenza da cui noi iniziamo un percorso. Sull'amianto, che è un numero, che è un obiettivo che viene ripetuto spesso, è anche lo stesso obiettivo che nel vostro precedente DUP, nell'ultimo anno, non avete raggiunto. È chiaro che anche questo evolverà. Oggi come oggi è un impegno di spesa che è mancata nel precedente bilancio. Noi iniziamo da 10.000 euro, è sicuramente anche questo oggetto di riflessione, laddove i prossimi bilanci ci daranno possibilità di azione diversa. Oggi come oggi era importante dare un segnale che ci siamo ricordati di questa voce. Sugli indicatori che riguardano la raccolta differenziata magari non rispondo io, rimane comunque il fatto che andremo in aggiornamento, andremo a crescere man mano il documento nella sua evoluzione, che avremo anche noi con il nostro programma e il nostro bilancio.
Grazie. Assessore Bacchelli, Susanna.
Allora, per quanto riguarda i miei punti relativi all'ambiente, proprio perché è stato raggiunto un livello così alto di riciclaggio in materia di rifiuti domestici, non è vero che non c'è niente, c'è un punto proprio relativo territorio ambiente dove uno dei nostri obiettivi è quello di incentivare la raccolta differenziata nelle aree pubbliche. Tra l'altro è un progetto che è già partito nel centro storico del comune di Carpi, lo abbiamo accolto con favore, proprio anche proposto da AIMAG, e il nostro obiettivo è quello di fare in modo che si faccia la raccolta differenziata anche nelle piazze, nei parchi, laddove la possibilità di dividere i rifiuti non esiste, posizionando una serie di cestini a tre contenitori, proprio perché chi prende il gelato, chi compra una bibita all'interno di un locale possa, una volta uscito, differenziare e smaltire il rifiuto in maniera corretta. In questo modo abbiamo un'incentivazione di quella che è la raccolta differenziata. L'altro punto, che adesso non lo trovo perché mi scappa, ecco, okay, ci vedo poco, è quello relativo allo smaltimento dei tetti in amianto. È vero, abbiamo messo 10.000 euro a disposizione e non abbiamo valutato l'impatto, ma credo che sia da sottolineare il fatto che questo tipo di incentivo non è mai stato promosso. Era stato fatto un censimento dei tetti in amianto da smaltire, ma poi non è mai stato stanziato nulla. Perciò iniziamo con un'attività nuova prevista per il 2018, in modo da poterla monitorare e valutare anche per quello che riguarda lo stanziamento, per vedere appunto quanti saranno richiesti, se vengono richiesti tutti saranno da stanziare di più, vedremo come la popolazione risponderà a questa proposta e tareremo, appunto come dice Mauro, successivamente agli anni successivi gli indicatori su questa particolare iniziativa.
Grazie. Qualcuno vuole intervenire? Beh, a questo punto... Gloria Galiotto?
Sì. No, ci tenevo solamente a sottolineare il concetto al consigliere Olivetti, visto che ogni volta, insomma, da quella parte del tavolo si sente sempre ripetere questo concetto della novità, del cambiamento. Il nostro slogan è sempre stato dire, fare, cambiare. Cambiare è la terza voce che viene dopo aver fatto. Cioè, quindi, attenzione, il cambiamento non è nelle parole. Quindi se tu potresti anche leggere un copia e incolla di quello che voi avete detto, ma il cambiamento sta nel metodo, nel poi metterlo in pratica. Perché io negli obiettivi ci posso anche scrivere tutti i numeri che tu vuoi, via dicendo, ma gli obiettivi devono essere raggiungibili prima di tutto. Una volta che li ho raggiunti li aumento e così mi posso migliorare. Sì, puoi fare le facce stranite che ti pare, se gli incontri sono due all'inizio, dopo possono aumentare sempre, è dall'abbondanza che poi si fa fatica a tornare indietro. Comunque, perché tu puoi intervenire come ti pare?
Per me.
Non ho capito. Tu puoi intervenire quando
interviene l'altro? No, scusate un attimo, voglio capire cosa voleva fare lui.
Beh, questo bene, quindi io non posso puntualizzare qualcosa che tu hai detto, fare riferimento alle parole che tu hai detto e quindi da queste precisare un concetto? Cioè non riesco a capire quale sia il problema, sto puntualizzando il concetto visto che mi sento sempre ripetere questa cosa, qual è il problema?
Scusi.
E quindi?
per piacere.
Buona serata. No, ci tenevo semplicemente appunto a puntualizzare questo concetto che sempre mi sento dire che noi siamo l'amministrazione che ha fatto le grandi promesse del cambiamento e così via, però ripeto, il cambiamento non è tanto nelle parole di usare un sinonimo piuttosto che un altro, perché il valore che ci sta dietro è condivisibile. Noi non siamo mai venuti qua dicendo che noi siamo diversi da, cioè chi siamo? Siamo tutti esseri umani, tutti con le stesse esigenze e viviamo nello stesso comune. Quindi è normale che troveremo cose sicuramente in comune tra quelle che sono state gli obiettivi che avete mandato voi avanti e quelli che ci prefiggiamo anche noi di mandare avanti, perché si parla di una comunità, cioè si parla di costruire una collaborazione, una comunità, non edifici, obiettivi, numeri, cioè È qui che secondo me, capisco la politica e va benissimo, ok, però io cerco di essere un attimino più concreta in queste cose, tutto qua, quindi se per favore potreste un attimino cercare di capire questo concetto del cambiamento ed evitare sempre di tirarlo fuori come se fosse quest'arma per dire che non ci stiamo attenendo alle nostre parole, era tutto qui il puntualizzare, punto.
Forse Gagliotto ti dovevi rivolgere un po' al gruppo, non a una persona, questo qua... Mi sembra di aver capito.
Ho detto all'inizio, come ha fatto presente adesso Olivetti, ma come viene sempre citato anche da quella parte del tavolo, io ho aperto certo. Così il mio discorso, okay. Quindi ho semplicemente detto questo, d'accordo. Basta.
Non so se
è presente. Mi dispiace, vedrò di farmene una ragione. Spegni sto microfono. No, non è il terreno.
Sono due interventi. No, sei già intervenuto su questa... Sì.
Però sono stata interpellata direttamente.
No.
Ah, seconda volta per cinque.
Bene, allora prego.
No, insomma, richiamavo un attimo all'ordine dell'aula perché insomma credo che l'intervento non debba essere un battibecco tra consiglieri, ma debba essere di carattere generale. Posto che è facoltà nei minuti che sono a mia disposizione, nel rispetto naturalmente delle istituzioni, dire quello che penso sia giusto dire, quindi credo che non sia nemmeno opportuno che mi venga detto che non si voglia più sentire da me certe cose. Insomma, posto questo, io ribadisco che se non è concreto, non parliamo di cose concrete, credo che questo sia il documento più concreto di tutta che viene presentato in tutto l'anno insieme al bilancio, perché si presenta insieme al bilancio, i numeri sono concreti, i numeri traducono le attività fatte e quindi veramente non capisco perché non si stia parlando di cose concrete quando si parla di numeri e indicatori che misurano le attività fatte. Il DUP è stato definito e lo condivido questa definizione, il piano degli obiettivi degli amministratori, addirittura la Giorgia Grossi aveva proposto in una delle prime sedute di utilizzare gli indicatori del DUP per valutare gli assessori e correlarlo alle retribuzioni. Quindi io credo che se non debbano essere concreti e non siano concreti questi numeri, allora cos'è concreto?
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? A questo punto passiamo alla dichiarazione di voto. E a questo punto allora passiamo al voto. Quindi, favorevoli all'approvazione del documento unico di programmazione? Silenzio, grazie. Contrari? Astenuti? Con 11 voti a favore e 4 contrari è approvato il documento. A questo punto... dichiarerei sciolta la seduta e vi do un arrivederci per gli auguri a Sant'Antonio prima delle festività. Grazie e buonanotte.